i concetti dei quali ci occupiamo oggi sono status sicuramente e direi iniziamo anche col ruolo, perché sono due pietre, diciamo, fondanti dell'intero edificio sociologico, della comprensione sociologica e, come credo di avervi detto anche la volta scorsa, cose che vi riguardano molto da vicino. Non è che dovete andarle a cercare da qualche parte. Siete tutti titolari di status e portatori di ruoli. Quindi capirci qualcosina in più può non essere del tutto una cattiva idea, visto che appunto non è che... Prego, sì, è una bella giornata oggi. Primavera piena, però, oltretutto, non si capisce. Beh, vabbè, lasciamo stare. Allora, dicevamo, lo status. Diciamo che per introdurre il concetto di status... Purtroppo dobbiamo prima cercare di spiegare velocemente il concetto di spazio sociale. Che vuol dire il concetto di spazio sociale e come ci arriviamo al concetto di spazio sociale, che implica un altro passaggio, ancora a monte, che è quello della comprensione della spazializzazione del linguaggio. Tu dici, ma a te pare che per capire una cosa devo farmi tutta una cronistoria? E purtroppo per capirci qualcosina è opportuno sapere e capire un paio di cosette a monte. Preliminari, diciamo. Allora, il punto qual è? Che come credo di avervi già accennato, noi siamo di fatto degli animali, o perlomeno siamo anche degli animali, siamo anche corporei, anche se la nostra conoscenza, in particolare la cultura contemporanea, su questa corporeità non ha le idee molto chiare, anzi tende a rimuoverla il più possibile, salvo trasformarla in immagine, no? Quindi, per esempio, abbiamo tutta quella storia che abbiamo già visto degli interventi di chirurgia plastica che mirano a far finta che tu abbia un certo tipo di muscolatura, degli interventi che fanno sì che i tuoi muscoli vengano formati come se li legassero a forma di abbacchio arrosto, perché così sembra che tu abbia fatto tanta palestra, insomma, ecco, tutta una serie di atteggiamenti manipolativi che potrebbero essere utili dal vostro punto di vista mettere a fuoco, perché insomma ci saranno parecchi che si saranno sottoposti a interventi di questo genere, ma il concetto profondo di corporeità, il fatto che siamo effettivamente anche corpo, carne, esigenze imprescindibili, sembra che un po' ci sfugga. E questo è un po' un problema, perché di fatto noi siamo stati animali e corpo molto più a lungo di quanto non siamo stati esseri consapevoli, e quindi quello che effettivamente chiameremmo esseri umani. La storia della nostra specie rimonta a migliaia di anni fa, la storia del pensiero consapevole comincia probabilmente sui 4-5 mila anni fa, il che vuol dire che ci sono perlomeno altri 4-5 mila anni nei quali cominciavamo a capire cose, cominciavamo a costruire parti di noi, ma non avevamo né consapevolezza né strumenti per esprimerla. Il che vuol dire che il corpo, il gesto, viene prima della parola. La parola è l'ultima. Se voi prendete una chiave evolutiva intelligente, cioè se accettiamo il fatto che noi ci siamo evoluti e che siamo venuti diventando ciò che siamo oggi, dobbiamo anche accettare che all'inizio non fossimo quello che siamo oggi. Quindi ci sono una serie di cose prima della parola che danno le fondamenta all'esistenza della parola. Non so se questo è chiaro. Cioè, a un certo punto del nostro sviluppo noi impariamo a parlare, ma impariamo a parlare ovviamente non in forme estremamente complesse come quelle che dovremmo sapere utilizzare oggi, qui il condizionale è evidentemente di prammatica, però comunque, ecco, non è che uno pia e comincia a dire ah, nel mezzo del bel mezzo del cammin di nostra vita, ecco, no. Allora cominciamo probabilmente con rumori, grugniti, urli, e poi pian piano questi urli e questi rumori e questi grugniti prendono una forma, e poi pian piano le varie culture, le varie compagini che si formano, tribù probabilmente, sviluppano delle forme linguistiche più complesse. Ma è una cosa lunga. Allora, su quali basi noi cominciamo a parlare? Usando quali concetti, quali evidenze come supporto di ciò che diciamo? Evidentemente tutto ciò che pertiene al corpo, al gesto e al movimento, cioè allo spazio. Le prime cose che noi definiamo, le prime parole, hanno a che vedere con lo spazio, perché noi siamo ancora animali che balbettano e che quindi si riferiscono a ciò che di più immediato hanno nei dintorni, la distanza fra loro, alto, basso, alberi, grotte, tutto quello che vi può venire in mente, mari e via discorrendo. Quindi gli studiosi del linguaggio ci dicono che noi effettivamente abbiamo questo tipo di atteggiamento. Partendo da queste parole fondamentali, poi abbiamo cominciato, man mano che il nostro cervello sviluppava le capacità astratte della neocorteccia, perché forse già ve l'ho detto, il cervello, le strutture del cervello, le sapete, vabbè, ne parleremo, però diciamo che la parte razionale, quella che noi etichettiamo come peculiarmente umana, è la famosa neocorteccia, che è il terzo grado di evoluzione cerebrale ed è quello che probabilmente è arrivato dopo parecchio, no? È strettamente connesso alla stazione retta, tutta una serie di cose. Quindi, quando cominciamo ad articolare dei concetti astratti, la questione è come li diciamo i concetti astratti? Non so se vi siete mai posti il problema. Perché noi di solito siamo degli utenti distratti delle cose che usiamo, no? Quindi il linguaggio non lo usa, no? Però vedremo che in queste lezioni vi chiederò di definirmi dei termini che usate correntemente e voi improvvisamente vi accorgerete di non saperlo fare. Perché voi date per scontato di sapere che cosa significa comunicazione, cosa significa socializzazione, cosa significa azione. Tutti termini correnti, no? Ma se io vi chiedo di definirli, cominciano tutti i gesti, i suoni, no? Come quando eravamo ancora nelle caverne, è ovvio, no? Alzi le spalle, si sa, ci siamo capiti, tutto quel genere. Non è così, è che noi sul linguaggio non riflettiamo mai. Lo usiamo, ma non pensiamo a come lo usiamo, in che modo lo potremmo usare, dove potrebbe portarci se lo usassimo meglio. Tutte queste cose ci sfuggono, no? Perché non siamo più abituati a pensarle, perché è tutto troppo ovvio, è tutto troppo lì. No, lo sai, come la bicicletta, una volta che hai imparato, già credo di avervi detto che non è vero, no? Abbiamo parlato di analfabetismo funzionale l'altra volta, se non sbaglio. Ecco. Quindi non è vero, non è così. Bisogna continuare, sempre. E anche se continui sempre, trovarti regolarmente in contesti, come dire, bassi, è terribile, perché tu perdi le tue doti. Io, nonostante tutto, so di star perdendo parole. È un po' l'età, perché chiaramente c'è anche quella, però anche il fatto di dover utilizzare sempre dei registri facili, perché sennò non te capiscono, è snervante. All'università non dovrebbe accadere, però capita. No? So se vi ho raccontato del quiz che faccio degli scritti in altri corsi dove c'è tanta gente, non posso permettermi di avere solo orali, e c'era un quiz nel quale compariva l'aggettivo latente. Che vuol dire latente? Più o meno, diciamo, più o meno ci potremmo essere. Diciamo che opera nel sottofondo, nello sfondo, che non è sul proscenio. Beh, insomma, alla fine ho dovuto rimuovere il quiz perché nessuno capiva che voleva di latente all'università, il che è deprimente per molti versi, no? Quindi le parole le perdi. Io continuo a usare termini complessi apposta, perché se io vado a cercarli sul vocabolario è opportuno che lo facciate anche voi. No, il vocabolario ormai è online, quindi manco da dire che è sta cosa complicata che c'hai a casa il blocco di carta che pesa 15 kg e quindi devi. Quindi sarebbe opportuno che imparaste le vostre parole, perché più parole sapete più è facile dire le cose. Ma appunto, cercando di capire come operano queste parole, il punto significativo è questo, è che le parole che descrivono condizioni e concetti astratti, noi le prendiamo dallo spazio. Ok? Quindi quando noi dobbiamo descrivere l'insieme di relazioni che hanno luogo all'interno di una società, i rapporti di superiorità, inferiorità, pari dignità, collaborazione, beneficio, disuguaglianza, noi usiamo un termine che guarda caso ha a che fare con lo spazio, cioè spazio, lo spazio sociale, che non vuol dire che c'è una distanza fisica fra me e lui, ma vuol dire che c'è una distanza fra me e lui, su un altro piano, più astratto. Lui è lo studente, io sono il docente. So se questa cosa è chiara. Però questo non lo dico con una parola che non c'entra niente, lo dico con una parola che casualmente rinvia alla distanza. Allo stesso modo, la distanza sociale non è il fatto che io posso stare più o meno vicino a lui, è quanto i nostri status sono lontani all'interno dello spazio sociale. Perché tutti noi siamo all'interno dello spazio sociale. E questa è un'altra di quelle cose, come la corporeità, che è innegabile. Tu non puoi essere fuori dallo spazio sociale se sei nello spazio geografico del gruppo. Sei lì. E quindi sei immerso in tanti spazi diversi, come vedete. Non è semplicemente una presenza fisica, ma è anche una presenza sociale. Quindi l'essere titolare improvvisamente di relazioni, rapporti, contatti con tutti quelli che ti circondano. E anche con altri elementi meno ovvi del panorama, che possono essere le istituzioni, le organizzazioni, tutta una serie di cose di questo genere. Pensate al migrante. Il migrante arriva in Italia, no? Sulla sua, poveraccio, sulla sua... Va bene, perfetto, sapevo che una felpa bianca non era una buona idea, vabbè, ma insomma. Arriva sulla sua lancia o sul suo modo di giungere, entra in Italia e viene fermato dalla polizia. In quel momento le due questioni spaziali collidono, si sommano, diventano una sola cosa, perché lui è nello spazio italiano e perché è nello spazio italiano può essere fermato da un partecipante, un membro di una delle istituzioni di controllo di quello spazio italiano, che non è semplicemente un controllo spaziale, ma è anche un controllo sociale. Quindi se sei fortunato, probabilmente, se hai la pelle bianca e sei caucasico, non ti fermano; se invece sei di un altro colore, è probabile che ti fermino. Se rispondi a un certo tipo di persona non ti fermano, se rispondi a un altro tipo di persona ti fermano. Stavo raccontando giusto ieri a una collega che quando ero piccolo, e c'era un altro mondo, c'era una serie di stereotipi politici che si applicavano e io rientravo appieno nello stereotipo tipo politico dell'estremista di sinistra, che tra l'altro ero, quindi c'era tutta una serie di cose. E quindi a me mi fermavano 4-5 volte al giorno. Anche se camminavo per strada normalmente senza fare nulla a nessuno, se andavo tranquillamente, tu, fermo, documenti. Io ricominciavo i documenti. Se fossi stato diverso, se non avessi avuto certi attributi, se non avessi avuto certi vestiti, certi accessori, non mi avrebbero detto nulla. Questo è, in qualche modo, no? Riconoscere l'altro secondo dei criteri di status e di posizione sociale, no? E questo lo facciamo tutti. Voi non avete finora, non ci avrete fatto caso, ma una delle vostre attività principali è assegnare uno status agli altri. Perché è importante, perché è il criterio sulla base del quale noi elaboriamo le nostre strategie di rapporto e di relazione con gli altri. Ci siamo fin qui? Capita la questione della spazializzazione? Poi la rivedremo, però quello che va centrato, quello che va tenuto a mente è che noi abbiamo una lingua che è molto più ricca di quanto non sembri. E è molto più ricca perché? Perché appunto i significati che noi abbiamo assegnato ai diversi termini si sono venuti stratificando su delle, come dire, omologie, su delle affinità che spesso non siamo neanche più in grado di intuire, ma che sono lì e che percepiamo. Voi prendete una parola qualunque del vocabolario e vedete che c'ha n significati. Dai 5 ai 10 ai 12 significati. Tu ti chiedi, vabbè, ma che erano finite le lettere? Potevamo farne un'altra di parola per descrivere questo specifico coso, no? Invece no, perché quel tipo di polisemantismo, quel fatto che la parola abbia più significati, ha a che fare con la realtà. Ci dice qualcosa della realtà e del modo con cui noi pensiamo la realtà. Capite? Quella che Wittgenstein, che è stato uno dei grandissimi filosofi del linguaggio del secolo scorso, chiamava un'aria di famiglia. Se tu prendi il termine gioco, nel termine gioco ci sono dei significati che tu ti chiedi, ma perché? Li potevamo chiamare in un altro modo. No, perché coloro che hanno scelto quella parola al tempo ritenevano che ci fosse qualcosa per cui era giusto scegliere quella parola lì, non è arbitrario. Okay? Allora il gioco cos'è? Un'attività libera da imposizioni, un'attività che tu scegli liberamente. Un altro dei significati di gioco qual è? Il fatto che un qualche tipo di giuntura meccanica abbia un minimo di agio. Quindi, come vedete, il concetto è lo stesso. Se ragioniamo in termini di struttura sociale, stiamo assistendo alla stessa questione. Allora, il gioco è quell'agio che ti permette di non essere soffocato, di non essere stretto dalle regole, dalle strutture, dalle imposizioni e via discorrendo. Quindi questo è il punto. Le parole significano cose che normalmente hanno dei rinvii, anche se questi rinvii non sono così ovvi. Tant'è che vi ricordo che, per esempio, il grande utente della parola, che è normalmente il poeta, ci dice appunto che la realtà è una foresta di simboli, no? Baudelaire diceva esattamente questo. Perché? Perché tu in qualcosa vedi qualcos'altro, non solo per le parole ma anche per le immagini, perché l'immagine dell'albero porta con sé un mondo di significati. E quindi quando tu vedi un albero non vedi solo un albero, ma vedi una nave, vedi una foresta, vedi una montagna, vedi una macchina, vedi tante cose, perché albero è tante cose tutte insieme. Siamo noi che abbiamo fatto in modo che il linguaggio sia il più possibile univoco, perché appunto abbiamo bisogno di disciplinare le cose, e quindi le parole abbiamo definito che c'è un senso proprio e il senso figurato che, vabbè, sta là, però non è importante. Ecco, questo ce lo ricorderemo quando parleremo dell'immagine, perché l'immagine, contrariamente alla parola, non è disciplinabile, l'immagine è anarchica. Quindi quando tu vedi un albero, te possono venire in mente miriadi di cose e non c'è modo di fermarti. Quando io dico albero, a te tendenzialmente viene in mente quello con le foglie, le radici, eccetera, eccetera. Quindi io poi devo spiegarti che magari sto parlando dell'albero genealogico, che è un'altra cosa, o sto parlando dell'albero a camme, o sto parlando del trialberi dell'amico mio che ha tanti soldi, beato lui, e mi porta a fare una crociera. Però il mio immediato riscontro con la parola che hai usato è quello del senso proprio. Albero è, no, questi qua fuori, che poi oltretutto chiamiamo alberi senza sapere assolutamente che nomi abbiano, tra l'altro, no? È quella parola che è perfetta, dice che ci sono, beh, ci sono degli alberi, degli uccelli, dei fiori, e ho descritto la questione, no, tranquillamente. Che poi quegli alberi siano ippocastani, come questi splendidi che ci sono in cortile, o dei castagni, o dei ligustri, o quello che è, fin dai conti chi se ne frega, è alto, è verde, c'ha le foglie, basta, albero, abbiamo risolto. Quindi insomma, ecco, più o meno il discorso è questo. Allora, sto spazio sociale di cui stiamo parlando, come si struttura? Ha una forma, ha qualcosa che lo renda riconoscibile, descrivibile, eccetera, eccetera, eccetera? Io l'ho visto un pennarello prima. Qualcuno ha visto un pennarello? Quesito della Susi? Dietro la felpa? Ops. Ce l'hanno sottratto. È scomparso, non lo so, già messo in tasca. Quando uno dice che è rincoglionito. È esattamente così. Allora. Come vedrete, come vi state rendendo conto, evidentemente non sono proprio portatissimo al disegno. E quella è l'immagine standard che noi diamo dello spazio sociale, che è la famosa piramide sociale della quale forse avrete sentito parlare. Quindi, se voglio dare una definizione del concetto di status, cosa dico? Dico che lo status è la posizione che l'individuo occupa all'interno dello spazio sociale. Ognuno di noi è qui da qualche parte. Per comodità descriviamo le diverse sezioni che abbiamo operato di questa piramide come strati. Se trovo tempo vi parlo anche delle varie possibili letture, ma al momento non me ne frega niente. La piramide sociale vuol dire che noi immaginiamo in linea di massima il nostro gruppo, la nostra società, come ordinato gerarchicamente, perché questo è il punto, in un certo modo. Io posso stare qui, posso stare qui, posso stare qui. Dove mi conviene stare? Quale scegliereste se vi dicessi avete quei tre status a disposizione, quale scegliete? Beh, ho sentito un basso. Ma chi sceglierebbe quello in basso? Questa è carina. Su, mani in alto, lei solo? Voi due. Spiegatemi, mi piace questa cosa.
La parte più alta, cioè l'apice, rappresenta quelli quindi più ricchi, ovviamente. Quindi quelli che hanno più potere. E si è visto che c'è tanto potere, cioè c'è qualcuno che lo vuole e c'è qualcuno che non lo vuole. Io
non lo voglio.
Cioè comunque sta a metà.
No, beh, quello in basso sarebbe questo qui, Non so se.
No, quello in basso. Lei ha detto quelli primi tre.
Esatto. Uno, due, tre.
Questo è un
glitch. No, i tre sono questi. Allora il secondo, quindi lei è per la via di mezzo, perfetto. Bene, c'è molto da dire già su questo. Lei invece? Parlava anche lei di quello?
Sì,
proprio.
Più o meno, insomma, non l'apice.
Bravo, Vedi, che bello. Ci sono dei segni di cambiamento di paradigma. Gli altri invece sarebbero in alto. Giustamente. Allora, su questa cosa... Allora, su questa cosa... Sì, no, ma va benissimo, perché è venuto fuori tutto quello che mi serviva venisse fuori per capire un attimo sta questione, quindi è perfetto. Allora, abbiamo capito, credo perfettamente, che di fatto la descrizione dello spazio sociale è una descrizione delle disuguaglianze che esistono all'interno di una società. Perché il dato, uno dei dati, credo, universali, potrei usare questo termine, è che non esistono culture e gruppi umani dove non ci siano delle differenze di potere e di gerarchia. L'idea che esistano dei gruppi in cui tutti sono uguali è una balla colossale, non l'abbiamo riscontrata da nessuna parte, né fra i più, no, i primitivi dei primitivi, che poi ovviamente complicandoci l'esistenza arrivando alle società estremamente complesse nelle quali viviamo noi. Quindi di fatto lo spazio sociale è uno strumento per comprendere le differenze che ci sono tra membri di uno stesso gruppo. E queste differenze ci sono. Una delle cose divertenti e interessanti di questa cosa è che avete notato, chiaramente, tutti, anche scegliendo poi diversamente secondo i propri valori, ma quello è un altro discorso ancora, ma avete notato tutti che il senso della valorizzazione è quello verticale. E questo è un segno molto interessante rispetto a quello che vi dicevo prima del gesto, perché come vedete, di nuovo, il gesto fa qualcosa di ulteriore. Noi siamo nati dalla stazione eretta, quindi la nostra attribuzione di valore è verso l'alto. Se noi mettiamo qualcosa in alto, lo stiamo valorizzando. Stiamo riconoscendo che è importante, stiamo riconoscendo che è più di noi. Non a caso gli dèi sono quasi sempre in cima a una montagna, se non molto più su, no? Gli unici dèi che stanno sotto sono quelli che hanno a che fare con la morte, guarda i casi della vita, no? Perché quella vorremmo dimenticarci, quindi giù, profondi, nascosti, remoti, da un'altra parte non vogliamo averci a che fare. E questa cosa noi continuiamo ad applicarla a tutto, perché la verticalizzazione è una nostra strategia di designazione del valore. Quando voi vincete un qualunque cosa, qual è il gesto che fate? Quello, sempre. Non vi chiedete perché, perché è talmente spontaneo, talmente ovvio. No? Anche. Quello però comincia a diventare una cosa un po' diversa. Vabbè. Però nel complesso, diciamo, vabbè, tiri giù perché stai prendendo dall'alto e porti. C'è tutta una dinamica anche lì. Però questa cosa, per esempio, la vedete quando, se guardate, se cominciate a guardare e a vedere, perché non è la stessa cosa, ci sono una serie di pubblicità che sfruttano magistralmente questo messaggio. Non so se avete presente il deodorante Borotalco. Esatto. Alto l'al sudore, questo gesto che tu razionalmente interpreti nel modo che loro intendono, diciamo, superficialmente, ovvero sia che puoi esibire le tue ascelle perché non puzzi. Ma il problema è che il gesto è ben altro. Quindi a te con questo gesto arrivano tanti messaggi. Uno, che puoi usare quel deodorante tranquillamente perché non puzzi, e poi che sei esulti quando lo usi. Quindi su quel deodorante si sedimentano dei significati. È vero, è quello il problema, funziona tutto così. Lei non lo sa, non se lo ricorda e non ci fa caso. Ma quando va a fare la spesa e si trova davanti tutti i diversi deodoranti, qualcosa fa sì che lei scelga il deodorante Borotalco. Perché a quello associa comunque una sensazione piacevole, una sensazione di gioia, una sensazione di trionfo. È così che funziona il marketing, ragazzi. Se cominciate a pensarci, vedrete che gli esempi si sprecano. Perché è tutto così. Cioè, se voi prendete una qualunque comunicazione di marketing, vi accorgerete che queste cose che vi sto dicendo come se fossero delle cose che ho scoperto l'altro ieri, le sappiamo da secoli. E tutto il marketing è costruito, il marketing ormai è tutto, quindi è tutto costruito su questo. Su queste sensazioni, su questi messaggi che vanno a parlare a delle parti di noi che non sono consapevoli, non sono attente, ma sono parte dell'azione. Quindi quando tu vai a fare una scelta, quel tono di piacere, di simpatia, di divertimento che è stato suscitato e accoppiato all'oggetto, torna. E può fare in modo che tu, fra tante cose, ne scelga una che non ha nulla di specifico rispetto alle altre. So se sta cosa è chiara. Okay. Quindi il meccanismo è quello della verticalizzazione valorizzante. Ci piacciono le parole lunghe, che dobbiamo fare? Però comunque ne deriva cosa? Che quelli che stanno in cima stanno meglio di quelli che stanno sotto. Questo detto proprio in soldoni. E abbiamo anche visto, grazie alle parole della vostra amica, che qual è il criterio per cui la forma è questa? O qual è il criterio per cui qualcuno sta in un posto e qualcuno sta in un altro? È un criterio relativo a quelli che sono i valori cardine della società. Siccome nella nostra società, che ci piaccia o meno, il valore cardine è l'economia e quindi il denaro, cosa ha detto la vostra collega? Quelli in cima hanno più soldi. Lineare, non fa una piega. Se lo diciamo in termini sociologici, riconosciamo che coloro che sono più vicini al valore dominante nella società sono pure quelli che occupano gli spazi più alti nella stratificazione sociale. Nella fattispecie, nella nostra società, indiscutibilmente il valore economico è il valore dominante, che ci piaccia o no, di questo parleremo estensivamente, però nei fatti continuiamo ad osservarla sta cosa, e quindi immaginiamo che quelli che stanno qui siano i Trump della situazione.
La classe politica?
No. La classe politica manco lontanamente sta, come vedete, siccome il valore è dominante c'è un momento di implosione della questione, per cui i ricchi stanno diventando classe politica, ma non è la stessa cosa. In un altro mondo, qualche secolo fa, la classe politica sarebbe stata lì, perché, come vedete, la forma per il momento è data, ma quelli che occupano gli spazi cambiano. Se noi fossimo in Iran, chi ci sarebbe in cima? I capi religiosi, perché il valore fondante dell'Iran ad oggi ancora è quello della religione, per cui in cima ci sono gli ayatollah. Poi dipende dove sono gli altri che hanno le armi, il petrolio, eccetera eccetera. Però ricordatevi che la ricchezza liquida, la ricchezza mobile, per tantissimi secoli per noi è stata non così ovvia come strumento di misurazione. Credo di avervi già ricordato il famoso triumvirato romano, dove c'erano, oddio, non mi ricordo mai il terzo, chi era? Antonio? Cesare, Antonio e Crasso? Mi sembra che dovrebbero essere loro. Ah, Pompeo, esatto, bravo, mi pareva che ci fosse. Allora, Cesare, Pompeo e Crasso, chi è quello che conta di meno di sti tre?
No.
È Crasso. Tant'è che poi Pompeo diventa a sua volta, no? Tutto. Perché? Perché è quello ricco. A Roma la ricchezza e basta non significava niente. Tu, per poter ottenere un qualche tipo di onore, potere, dovevi unirti a qualcun altro che avesse qualcosa di più desiderabile. Cos'era questo più desiderabile? Il sangue. Nella grandissima parte delle società umane, il sangue è il criterio per cui tu stai da qualche parte. Cesare discendeva direttamente dalla dea Venere e quindi non c'era niente di meglio sul mercato. Tra l'altro era anche un genio, come forse saprete, e quindi insomma c'era tutta un coincidere di cose. Ma Cesare parte nell'agone politico romano nel peggiore dei modi, perché Cesare abita in un condominio alla Suburra. Oh, voglio dire, parliamone. No, se tu devi essere il futuro imperatore del pianeta e parti da un condominio della Suburra, altro che gli americani col self-made man, quello già aveva fatto un sacco di strada, perché non te lo saresti mai aspettato? Le grandi gentes romane erano quelle che avevano i palazzi, le ville, no? Delle cose magnifiche. Questo invece abitava in un condominio, e tu ci ammazza, non c'erano i condomini a Roma, c'erano i condomini, e lui abitava in uno di questi, però era comunque il figlio di Venere. E quindi, con un incredibile acume tattico e strategico, pian piano diventa Cesare. Voi, poche persone uno vorrebbe essere. Io personalmente Cesare, pure con le coltellate me lo prenderei senza nessun problema. Però comunque questo è quanto. Quindi, come vedete, no? Il fatto di avere certe caratteristiche è molto importante. Nelle società premoderne, quindi quasi tutte quelle che vanno dal 5000 avanti Cristo fino all'altro ieri, grosso modo, il criterio principale di attribuzione di valore alla persona è un criterio di sangue. Questo noi in sociologico lo chiamiamo status ascritto. senza l'H, tutta una parola. Non è che qualcuno l'ha scritto. È uno status ascritto perché ascrivere vuol dire attribuire senza il beneplacito di colui che si becca l'attribuzione. Vuol dire trovarsi in una certa condizione. Ok? Quindi questa figura iniziale dello status, di cui abbiamo appena cominciato a parlare, si declina in due grandi subcategorie, che sono gli status ascritti e gli status acquisiti. Lo status ascritto è uno status che ti viene per il fatto di essere nato nella famiglia in cui nasci. Perché questo? Perché evidentemente, e questa è una cosa che non credevo che avrei mai detto, ma purtroppo riflettendo le cose uno cambia idea, no? Solo gli stupidi non cambiano idea, perché il fatto della nascita è ben altro rispetto a quello che noi pensiamo. O meglio, tutte le culture tradizionali ritengono che il fatto della nascita sia un fatto miracoloso, qualcosa che definisce colui che nasce per tutta la sua vita. Tant'è che nelle culture tradizionali di solito tu sei lì dove nasci e lì resti. Non so se questa cosa è chiara. Se sei nato bene, t'ha detto bene. Se sei nato male, no. Ma normalmente lì rimani. Fino a delle sovrapposizioni di senso, come per esempio i servi della gleba, dei quali forse vi ricorderete, che non solo stavano fermi di status, ma anche spazialmente stavano inchiodati sull'appezzamento di terra. Quindi, come vedete, i sensi, no? Si sovrappongono. Perché? Perché appunto, non avendo a disposizione modi migliori per scegliere, le vecchie culture ritengono che il fatto della nascita sia un buono strumento per, in qualche misura, operare questa selezione valoriale che porta qualcuno al vertice e qualcuno no. Noi, furbescamente, invece abbiamo scelto il denaro. Ora, qual è il problema del denaro? Che come metro di giudizio di questo genere di cose funziona perfino peggio del sangue, se Dio vuole. Perché, come dicevano già i romani, pecunia non olet. Tu non sai il denaro da dove diavolo è saltato fuori. Sai solo che uno ha uno splendido conto in banca, fin quando poi dopo qualche tempo non te lo trovi al gabbio perché è spacciatore, perché è sfruttatore di traffici umani, perché vende armi, perché vende sotto banco il petrolio, perché infrange gli embarghi. Una serie infinita di ragioni. Il denaro difficilmente è un misuratore di qualità, perché il denaro di fatto misura solo la quantità, anche se noi abbiamo attribuito tutta un'altra serie di significati, no? Però il denaro è la livella, non so se conoscete la famosa poesia di Totò, ecco, il denaro è la livella, il denaro è quello che permette che io possa scambiare cose che non hanno nessuna relazione l'una con l'altra. È l'equivalente universale, dice Georg Simmel, che è un sociologo del quale vi parlerò estensivamente. E quindi sancisce, stabilisce una possibilità di equivalenza universale. Cos'è che si perde col letto di Procusta del denaro? La qualità. Restano soltanto dei dati quantitativi, dei dati strumentali, dei dati spesso e volentieri anch'essi costruiti sul nulla, come le azioni che ci sono oggi in borsa, che non hanno nessun aggancio con una qualunque realtà, hanno dei valori così, però di fatto quello che tu perdi nel momento in cui riconosci il denaro come scopo ultimo del tuo agire è una qualunque forma di qualità, tant'è che di nuovo, tornando alla pubblicità, a qualcuno viene in mente una pubblicità che provi questo punto?
In che senso?
Nel senso una pubblicità che abbia a che fare? Lasciamo perdere le macchine, quelle ne parliamo poi con calma, che c'è tutto un altro mondo, però no, ce ne sono alcune che sono un po' più specifiche. Del fatto che il denaro è un tipo di criterio di giudizio che ci costa la qualità degli oggetti in favore di un altro tipo, di una loro versione quantitativa. Cioè, presente la Mastercard? Ci provano ma ci riescono male. Mastercard ci è riuscita molto meglio. Che ti dice Mastercard? Certe cose non hanno prezzo. Tutto il resto c'è Mastercard. Ed è esattamente questo il punto. Certe cose non hanno prezzo e le contiamo, sono sempre di meno. Ma quindi devi soddisfare lei o lui e questa cosa è non economica e ne possiamo discutere. Ma tutto il resto cioè, ma che tra l'altro è pure, secondo me, anche pubblicità ingannevole, perché pare che paghino loro. Io magari, no, se fosse così, mi pierei Mastercard subito, perché se c'è lei, bene. No, i soldi sono i tuoi, quindi vabbè. Comunque, il punto centrale è questo, che ricordiamo che alcune cose non hanno prezzo, ma va specificato. Perché dal nostro punto di vista, nella fiction, nella narrazione corrente, tutto ha un prezzo. No? Il cattivo di tutti quanti i romanzi, il demone di tutti quanti i racconti horror o il vampiro, che cosa ti dice? Faust, cosa ti dice? Tutto ha un prezzo, basta scoprirlo. Quindi tutto è riducibile a una logica economica. Ecco perché poi, quando lei deve dire quelli che stanno in cima, quelli hanno più soldi. Però se voi pensate, applicate un attimo di buon senso, senza andare troppo lontano a questo discorso, il denaro in sé non significa nulla. E noi stiamo cercando di farci dare il senso dell'esistenza da una cosa che di per sé non significa nulla. Poi dici, com'è che non so quello che sto facendo? È ovvio, perché il denaro in sé serve soltanto per ottenere qualcos'altro. Nel momento in cui decidi che la tua cosa più importante invece è ottenere denaro, ti stai automaticamente castrando, perché poi con questo denaro che ci fai? Lì entra in gioco quello che abbiamo detto sin dalla prima lezione, ovvero sia il tuo potere di scelta, la tua capacità di sceverare in tutto quello che puoi fare con questo tanto denaro, quello che a te va di fare, perché da solo il denaro non ti dice nulla, niente. Il denaro è un mezzo. Tu non puoi chiedere a un mezzo che diventi fine, perché altrimenti ti si crea una situazione un po' complessa, che è quella nella quale stiamo noi fino alla punta dei capelli. E questo Simmel, il famoso Simmel, ce lo spiega con una bellissima frase che vi ripropongo, sperando che ne facciate tesoro. Dice: prima l'uomo cercava il denaro per acquistare le opere d'arte, oggi l'uomo vende le opere d'arte per avere denaro, che è il tutto della questione. No? Prima avevi uno scopo, poteva essere l'opera d'arte, poteva essere il potere, poteva essere... oggi il tuo scopo è il denaro. Il denaro, come dice sempre Simmel, che ci ha scritto sopra un libro grosso così, non è casuale che ve ne parli, che si chiama Filosofia del denaro, dice Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità. Il che ti spiega perché ci sia tanta gente che vuole tanto denaro. Perché è l'unico modo per provare una qualche tipo di differenza qualitativa nei confronti degli altri. Perché c'è gente come Berlusconi, Trump, Zuckerberg e tutti gli altri che continua a guadagnare soldi e tu ti chiedi, ma che cazzo ci dovrai fare mai questi, no? Ste decine di miliardi di dollari, che ce fai? Non è che ce fai, infatti non se lo pongono manco il problema, il fatto è che devono averli per essere meglio di quelli che ne hanno meno. È un problema di chi c'ha il cazzo più lungo, scusatemi, no? Però stiamo sempre lì, siamo sempre animali. Allora tu devi dire, tu c'hai 30 milioni di dollari, io ce n'ho 50, tutti e due, mi fate pena entrambi, però comunque il punto centrale è che noi questi qui li mettiamo qua, proprio dove va il preservativo. Vabbè. Allora, dicevamo, quindi, che nel nostro sistema di vita, sul quale chiaramente si può discutere estensivamente, il denaro, l'economia, è il valore chiave. Noi chiamiamo valore chiave il valore più importante intorno al quale gli altri si dispongono all'interno di una cultura data. Quindi vediamo una serie di cose già, o meglio, sappiamo che il luogo nel quale tu vieni collocato all'interno dello spazio sociale è legato al sistema di valori che esiste nella cultura che noi stiamo descrivendo. E che quindi chiaramente lo status varierà a seconda del variare dei valori. Se per caso il valore economico, per qualche miracolo, dovesse perdere questa sua centralità, probabilmente i titolari del privilegio attuale perderebbero questo privilegio, diventerebbero meno importanti e qualcun altro andrebbe a sostituirli, che è quello che succede nel tempo, nelle culture e nelle società. Quelli che però sono in cima ovviamente hanno interesse a restarci, quindi non è così ovvio che questi movimenti all'interno dello spazio sociale siano facili, fattibili, rapidi, eccetera. Tant'è che la sociologia, che parte come strumento di comprensione della realtà dal punto di vista della borghesia, come abbiamo visto, se vi ricordate, tende a sancire in qualche misura la stabilità di questo schema e chiama questo tipo di rappresentazione stratificazione sociale, tanto per ritornare allo spazio, no? Stratificazione è un termine geologico, come probabilmente saprete, che è quello che descrive gli strati nella roccia, cioè degli strati fermi. Quindi quando noi diciamo stratificazione sociale, sotto sotto stiamo dicendo che è meglio che le cose rimangano esattamente come sono. Quindi è un utilizzo del termine anche qui che fa finta di essere scientifico, ma sta trasmettendo un messaggio che scientifico non è, è un messaggio ideologico. Conviene che le cose rimangano come sono. Però, detto questo, c'è qualcosa che vi crea un qualche disagio, un interrogativo, un dubbio in quello che abbiamo detto in quella specifica forma? Abbiamo detto che quella era la rappresentazione delle disuguaglianze. Giusto? Vi sembra che non ci sia niente che non torna?
Dovrebbero essere due strati. Due strati dovrebbero essere, quelli che hanno usato così.
No? Quello è Marx, potrebbe essere un punto di vista, ma non tanto quello. Quanto? Com'è che si regge in piedi?
Il fatto che la base non la...
No? So la gran parte di quelli che sono descritti da quello schema sta bene o sta male? Ecco, diciamo non bene quanto quelli che stanno in cima. Per cui il fatto che uno accetti l'idea di piramide sociale senza fare una piega è strano, perché la piramide mi direbbe che se questi qua si mettono d'accordo, prendono questi qua, li fanno accomodare tranquillamente all'uscita e si mettono al loro posto, o no? Vi sembra ragionevole? Ecco, quello che noi osserviamo però è che non è così. È rarissimo. Salvo alcuni casi, ma anche la rivoluzione francese è durata lo spazio di un mattino, perché tempo 20 anni e ristavamo in piena restaurazione. Quindi come mai queste strutture sociali, questi spazi sociali, queste stratificazioni sociali non collassano su se stesse e creando di fatto cosa? Un clima di guerra civile perenne, perché comunque poi si riprodurrebbe una distinzione di questo genere, ci sarebbe di nuovo molti di più che stanno male e questi ricomincerebbero a fare la guerra. Non so se vi rendete conto di che razza di giro di schiaffi ne viene fuori. Allora, il punto centrale è che il sistema di valori del quale abbiamo parlato non solo mi spiega perché qualcuno sta dove sta, ma fa anche in modo che la gran parte di quei qualcuno stiano bene dove stanno. Non so se sta cosa è chiara. Vi ho raccontato la cosa del mio amico che voleva fare il riparatore di ferri da stiro?
Sì.
Quello è il punto. Non tutti vogliono stare in cima, come lei ci ha dimostrato in modo assolutamente perfetto, no? I motivi per i quali questo non volere viene in atto sono diversi, però di fatto quello che noi possiamo dire guardando questa cosa e riconoscendo il fatto che fino a qualche tempo fa era una descrizione più che realistica delle società in giro, è che nella gran parte delle società stabili questa stabilità si ha perché i valori fanno sì che la gente ritenga di essere al suo posto e non voglia andare altrove. Non so se mi spiego, non so se avete visto mai Downton Abbey o queste cose dei vecchi tempi, no? Nei quali c'è quello che sta lì e dice è giusto che io stia qui perché è qui. Il mio posto è questo, fine. Tu puoi discutere se questo sia giusto o meno, se l'abbiano gabbato o meno, no? Nell'ottica marxiana che veniva prima in ballo è evidente che c'è un trucco da qualche parte, ma quello che è importante è che lui di fatto esistenzialmente sta bene lì e non vede per quale ragione dovrebbe spostarsi. So se sta cosa è chiara. Cioè il valore, il set di valori ti permette di giudicarti e di ritenere che sei soddisfatto, anche se non stai in cima, perché vi rendete conto cosa vorrebbe dire che tutti quanti noi volessimo stare qui? Vi sembra, ma vi pare realistica come situazione? Non sta né in cielo né in terra. Capito? No, ma non sarebbe realizzabile da nessun punto di vista, che era esattamente l'utopia marxiana finale, no? Quella che tutti saremmo stati praticamente uguali attraverso strani meccanismi, ma non rientra purtroppo nella razza umana. La razza umana è fatta in un altro modo. Il nostro modo di concepirci e di concepire gli spazi sociali è quello di accettare o meno le differenze. Più una cultura è ben strutturata e più ha messo a punto una serie di meccanismi per i quali certi tipi di differenze vengono compensati da altre cose e alla fine la gente sta bene dov'è e non vuole muoversi. Ora, tenete presente che questo va bene per le società in larga misura per le società premoderne, per la società moderna le cose cambiano radicalmente, perché uno dei messaggi di base della società moderna è che tu devi migliorare il tuo status. Quindi si presume, dal punto di vista della società, che tu, comunque nasca, tu voglia migliorare. Quindi c'è un movimento che è perennemente a salire. Ma, come abbiamo appena detto, c'è un fondo, come dire, contraddittorio nella questione, perché com'è possibile che tutti salgano e tutti migliorino? Qui comincia a vedersi che la modernità ha usato a mano pesante una serie di punti di vista molto ideologici, ma poco realistici. Però questo lo vediamo meglio fra 5 minuti, perché gli darei un piccolo break a questo punto. So che la questione relativa al star bene dove si sta può suonarvi buffa, però vorrei che rifletteste su una cosa ora che vado a spiegarvi un altro paio di cosette. Ovvero sia il fatto che poi, di fatto, non è che oggi ci siano meno differenze e disuguaglianze di prima, anzi, eppure non vedo rivoluzione all'orizzonte, anzi, vedo un tendenziale e costante appiattimento, come d'altronde prontamente ci viene dimostrato, perché questa è la disposizione tipica delle società premoderne. Le società premoderne sono fatte così. Con la modernità le cose cambiano, poi vedremo ovviamente come, perché, ma ad ogni modo le cose cambiano e la forma, qui mi scuserete perché è ancora peggio il mio non essere in grado di disegnare di solito, quando ci provo, la forma della la forma della distribuzione sociale moderna tipica è la picca. Brutta, ma insomma più o meno sembra una picca. Perché la picca? Cos'è che viene in evidenza in questo grafico? Che emerge una cosa della quale forse avrete sentito parlare: il ceto medio. La modernità, con la prima fase dell'industrializzazione, poi il grande boom demografico, il consumismo degli anni 50 e 60, porta alla nascita di questa cosa che si presumeva sarebbe stato l'ultimo stadio dell'evoluzione sociale, ovvero sia il ceto medio. Tant'è che poi, siccome noi abbiamo costantemente bisogno di distinguere, ci siamo resi conto che ceto medio come espressione era un po' poco, no? Perché faceva come il terzo stato famoso, e quindi abbiamo cominciato col ceto medio alto, il ceto medio basso, i piccoli borghesi, no? Tutta una serie di espressioni che riproducevano all'interno di questo schema di base ulteriori differenze, perché certo c'era il ceto medio alto che aveva un certo tipo di reddito e un certo tipo di tenore di vita, e il ceto medio basso che invece no. Okay? Quindi dalla piramide c'è tutto uno spostamento di valutazioni, uno spostamento di attribuzioni di valore, una politica di redistribuzione funzionante, e arriviamo appunto alla struttura a picca, che è stata quella che ci ha che ci ha accompagnato, diciamo, fino a qualche tempo fa. Ora il problema è che la struttura a picca la possiamo salutare con tante cose, no? Accendini o quello che volete, perché la struttura che c'è oggi più o meno è la struttura a coppa di champagne, che è molto più elegante, però sta a descriverci una situazione dove, vedete, le disuguaglianze sono molto più accentuate, ma parecchio più accentuate. Come dicevamo prima, se riprendete la retorica di Occupy Wall Street, che è successo qualche anno fa, forse ve lo ricorderete, quella che parlava dell'1% e del 99%, purtroppo non è retorica, è vero. L'1% della popolazione mondiale detiene qualcosa come il 99% delle risorse disponibili. E il pianeta pare che gli stia bene così. Quindi quando parliamo del fatto che c'è una stratificazione sociale, è vero, la stratificazione sociale tende a restare anche davanti a situazioni che di per sé griderebbero alla vendetta. No? Tant'è che succede cosa? Il movimento episodico, gli Indignados in Spagna, Occupy Wall Street in America e in Inghilterra, qualcosa da noi, più o meno, eccetera, eccetera, la, come si chiama, Syriza, sì, mi pare. Comunque, insomma, il vecchio partito dell'attuale premier greco, eccetera, eccetera. Poi però le cose rimangono assolutamente quelle che sono, no? Non c'è nessuno che sta facendo la rivoluzione. Io vedo, né mi sembra di vedere segni di rivoluzioni imminenti. Quindi c'è una inerzia anche comunque all'interno della valutazione della propria condizione che viene ad ogni modo trasmessa attraverso set di valori, no? Valori che non sono magari valori relativi a te, ma sono valori relativi all'accontentarsi, al seguire quello che viene proposto da certe istituzioni e da certi messaggi e discorsi, e quindi questo fa sì che tu accetti delle situazioni che sono oggettivamente insopportabili, perché oggi come oggi la disuguaglianza sociale è il problema, insieme all'ambiente. Diciamo, nell'ambiente naturale c'è l'ambiente, nell'ambiente sociale c'è il problema della disuguaglianza, perché noi oggi non stiamo facendo nulla per ridistribuire i profitti, i quali profitti sono aumentati in modo vertiginoso, e oltretutto abbiamo anche annullato tutto quel famoso circuito virtuoso dell'industria di cui parlammo la prima lezione, se vi ricordate, no? L'indotto, i salari, il fatto che comunque un'azienda su un territorio comportasse un aumento effettivo della ricchezza. Oggi come oggi non è più vero. Oggi come oggi le aziende vanno a produrre in posti dove conviene loro produrre, per ragioni che non hanno nessun tipo di intento etico e solidaristico, ma semplicemente di guadagno maggiore. Per cui se io produco meglio in Cina, vado in Cina. Se io produco meglio in una zona temporaneamente libera o con una tassazione più facilitata che è in Irlanda o è in Daomei o in Birmania, io vado, produco in Birmania. Prendete i vostri capi d'abbigliamento, quelli H&M, quelli delle grandi catene, eccetera, guardate dove li fanno e scoprirete che la gran parte viene dal Myanmar. Come mai? Tutti improvvisamente siamo diventati turisti e andiamo a farci le magliette in Myanmar? No, il Myanmar ha cambiato recentemente le politiche e quindi ha attuato tutta una detassazione su certi tipi di lavoro per cercare di trarre evidentemente questo lavoro, ma è un lavoro che non serve a niente. Tu attrai il lavoro, ma quello che ottieni di fatto è praticamente nulla, perché lo puoi accettare soltanto se prima avevi ancora meno. E quindi queste zone cambiano pian piano, no? Perché prima era la Cina. Dopodiché la Cina ha cominciato a creare un suo mercato, ha cominciato a creare un suo sistema produttivo, ha cominciato a creare delle situazioni nelle quali coloro che stavano proprio in fondo alla scala si sono resi conto che non si poteva più andare avanti così, e quindi i salari in Cina sono aumentati e non è più così conveniente produrre in Cina. Allora andiamo a produrre a Singapore e poi andiamo a produrre in Birmania e poi andiamo a produrre in Thailandia. Poi finiranno prima o poi, suppongo, sti posti, e ricominceremo, oppure non so cosa, ma certo che è una situazione che sta portando potenzialmente a un effetto polveriera. Perché? Perché questi redditi generati vanno in testa esclusivamente ai quelli che si chiamano gli shareholders, non so se avete mai sentito il termine, coloro che hanno una parte dell'azienda, gli azionisti. Sono due figure che vanno imparate e due parole che vanno imparate. Mettiamo qui, ci sono gli shareholders e ci sono gli stakeholder. Io tendenzialmente evito di usare l'inglese, ma in certi casi le parole inglesi sono molto più efficaci delle nostre, questa è una di quelle. Shareholder vuol dire colui che ha una compartecipazione nei proventi. Quindi il discorso dello shareholder qual è? Quello per cui l'amministratore delegato che gestisce una multinazionale lavora per gli shareholders, dice, poi di fatto lavora per se stesso, ma pure qui c'è da discutere estensivamente. Nei profitti, sì. Provento o profitto sono sinonimi. Continua ad arricchire il vostro parco parole. Gli stakeholder invece sono quelli che sono coinvolti in qualche tipo di problematica. Sono quelli per i quali c'è una compartecipazione nella posta in gioco. Per cui, per esempio, nel problema ambientale noi saremo tutti stakeholder, perché saremo tutti interessati alla questione. Nel momento in cui tu chiudi un'industria, evidentemente queste due figure entrano in conflitto. Perché? Perché tu chiudi l'industria e quindi gli shareholders guadagnano, perché tu vai a produrre in Romania o vai a produrre in Cina o vai a produrre da qualche parte. Ma tu che abiti nei pressi dell'industria sei uno stakeholder, perché sei uno di quelli che è interessato a che l'industria resti dov'è. so se sta cosa è chiara. A uno che lavora nell'indotto, uno che lavora nell'industria, no? Se tu sei la turnista dell'industria, a te fa piacere che l'industria vada in Polonia perché costa meno produrre? No, sei piuttosto incazzata. Esatto, esattamente quello è il punto. Allora, perché questo accade però? Perché, come vedete, rispetto a una situazione precedente nella quale tutta questa dinamica era molto più stabile, oggi noi abbiamo i mezzi tecnologici e i mezzi informatici per poter trasferire delle produzioni rapidamente in altre parti del pianeta. Il che è risultato in cosa? È risultato in un formidabile potenziamento degli shareholders ed in un altrettanto formidabile depotenziamento degli stakeholders. Che vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi, se tu hai un problema con la tua azienda, con la tua industria, fai sciopero, che è l'unico modo che hai per fare in modo che ragionino, no? È una delle leve storicamente più efficaci, ma ormai è assolutamente insensata. Perché? Perché dopo 10 giorni quell'azienda non c'è più e tu fai sciopero davanti a un coso vuoto, perché hanno portato via i macchinari, hanno portato via i processi produttivi, hanno portato via il know-how e tu stai lì e che picchetti? Niente, non hai più un posto e non puoi far nulla. Non so se sta cosa è chiara, ok? Quindi il progresso da questo punto di vista ha causato un radicale ribaltamento, un riallineamento radicale dove? Nei rapporti industriali, nelle famose relazioni industriali. Mentre prima sindacati, forza lavoro, i famosi proletari marxiani avevano una leva di scambio per la quale potevano contrattare delle condizioni che poi storicamente siano diventate delle condizioni antieconomiche che poi abbiano portato al costituirsi di privilegi, quello che volete, però comunque prima la forza lavoro aveva una leva di scambio, ora non c'ha più. E quindi che succede? Che il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente sotto gli occhi di tutti, perdendo cosa? Le garanzie per chi lavora, le garanzie della pensione, le garanzie INPS, tutta roba che era stata conquistata grazie alla possibilità di fermarli, ora non li fermi più. Quindi su che basi contratti? Qual è la leva di potere che ti permette di discutere col proprietario dell'azienda e avere ragione? Non ce l'hai. E sarebbe ora che lo capissimo, perché è parte della questione, no? Noi continuiamo ad avere gente che fa scioperi, non serve a niente. Tant'è che alla fine la gente, quegli altri che se beccano il problema dello sciopero, che sono quelli che non entrano nella relazione industriale, si incazzano con quelli che fanno lo sciopero, dicono, a che pro? Di che parliamo? Il mondo è cambiato, ragazzi, non è più quello di prima. Di conseguenza che succede? Guarda caso, questi movimenti sono esattamente questi. Tanta gente ha guadagnato, tantissima altra ha perso. In mezzo non c'è rimasto più niente. Questo il detta proprio così, in poche parole, quello che ci racconta la stratificazione sociale che studiamo oggi rispetto ai processi in atto. Siccome la sociologia fa questo del lavoro, non è una cattiva idea. Hai le idee un po' più chiare. Sai perché stanno accadendo tutta una serie di cose, sai perché i sindacati si comportano in certi modi che cominciano a sembrare anacronistici nella migliore dei casi. Sai tante altre cose. Non c'è più un equilibrio che a un certo punto si era raggiunto e questo equilibrio, guarda caso, era raffigurato da questa situazione. Un equilibrio nel quale tanti guadagnavano, però molta parte di quello che veniva guadagnata in qualche modo tornava nel giro. E quindi tutti si arricchivano, chi più chi meno, chiaramente, però quello è accettabile. Dimmi.
Questo della picca.
Della?
Della picca.
Della picca, sì.
A quale?
Fino agli anni Ottanta. Ah. Grosso modo. Diciamo il trentennio dopo, nel secondo dopoguerra. Il famoso baby boom, tutti quanti noi degli anni 50-60, i figli fortunati. Poi, appunto, è tutto cambiato e quindi diventa un po' complicato riuscire a cercare di descriverlo con le categorie che usavamo prima, perché non reggono più per una serie di fattori anche oggettivi per molti versi, no? Nel senso che appunto mentre prima c'è stata una fase, allora le economie si dividono in primaria, secondaria e terziaria, saprete suppongo. L'economia primaria è quella agricola, per cui 92% della popolazione sui campi, tipo di ricchezza, la distribuzione della popolazione come abbiamo visto, quella della piramide, tutto molto stabile, tutto molto tranquillo. Dopodiché modernità e secondario, quindi processi industriali, i processi industriali generano molta più ricchezza di prima, come abbiamo detto, per cui attraverso una serie di scontri, di lotte, di rivendicazioni eccetera, 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 si riesce a raggiungere un accettabile quota di redistribuzione dei profitti. Redistribuzione dei profitti che significa? Vuol dire che chi guadagna tanto, per il fatto di appartenere ad una società, ad un gruppo, ad una cultura, è tenuto a dare una parte di ciò che guadagna a quelli che non hanno guadagnato altrettanto. Semplice. Dopodiché, questo però non è che si fondava sulla bontà d'animo di tutti, come uno potrebbe immaginarsi, ma si fondava sul fatto che alcuni fossero costretti a ridistribuire i propri profitti. Obtorto collo, come dicevano i latini, quindi perché? Perché le forze proletarie, perché comunque una serie di forze politiche, eccetera, avevano fatto sì che questa redistribuzione avesse luogo. Ma questo si fondava su degli equilibri di potere. Col progresso tecnologico, industriale e informatico, questi equilibri di potere sono saltati radicalmente. Perché quegli equilibri di potere su cosa si fondavano? Sul fatto che l'azienda fosse in un punto dove doveva rimanere e che quindi potesse essere contenuta e limitata, con i picchetti, con tutte le varie cose di cui avrete sentito parlare. Quando questa azienda però invece diventa di fatto leggera o liquida, se vogliamo usare una delle immagini di Bauman che avrete sentito probabilmente menzionare da qualche parte, ecco, questa azienda diventa virtualmente irrefrenabile, incontenibile, si sposta. E tu non puoi fare nulla per tenerla, a meno che non mobilizzi il tuo governo, che si mette a parlare con le multinazionali, come si tenta di fare di volta in volta, ma è comunque anche lì una questione sbilanciata, perché oggi le multinazionali contano più dei governi, ragazzi. Quindi, con che basi tratti con Google? Riesci a trattare con Google se sei l'Unione Europea, non se sei l'Italia. Quindi uno dovrebbe capire che l'Unione Europea sarebbe un'ottima idea farla diventare più potente, perché negli equilibri contemporanei il singolo Stato, chiunque egli sia, non ha nessuna chance. Perché le multinazionali hanno dei bilanci che sono molto più significativi di quelli dei singoli Stati e non hanno nessun obbligo di redistribuire quello che danno. Quindi si incamerano tutto loro. Possono dare i bonus, possono dare premi, però è del tutto al loro, come dire, sghiribizzo. Non c'è una qualche logica che li costringe, no? Anzi, la gran parte degli stati fa a gara ad ospitarli in modo che loro paghino il meno possibile di tasse. Poverini, vogliamo lasciargli questi 4 o 5 miliardi in più? Come facciamo altrimenti? No? Quindi abbiamo Amazon che paga il 7% dei suoi proventi in Irlanda, anche se vende qui da noi. Quindi lui compra un libro su Amazon e quello paga il 7% in Irlanda. Qui c'è lui che ha il libro. Fine. Non è rimasta una lira che una. Non so se vedete la questione. E sono tutte così. Perché Fiat Chrysler Automobiles è andata a finire in Olanda? Secondo voi, perché apprezzano i tulipani? O perché c'è un regime fiscale in Olanda che conviene loro? È ovvio che, no, farete sentito parlare dei paradisi fiscali, sono quelle frasi, no? Sono 40 anni che sento parlare di paradisi fiscali, adesso qualcosina si è mossa, ma i paradisi fiscali peggiori non sono le Cayman, sono Londra, sono il Vaticano, sono l'Irlanda, sono degli stati americani, tipo il Wisconsin, tipo il Delaware. Quelli hanno dei regimi fiscali per cui tu metti la tua azienda nel Delaware, paghi il 5% di tasse al Delaware e tutto il resto del pianeta si fotte. Anche se tu vendi, sposti, fai in tutto il mondo, tu paghi il 5% di tasse. Fine. È ovvio che in una situazione del genere o sono tutti d'accordo e tutti la smettono di fare questi giochi del cazzo con le politiche fiscali, oppure non se ne esce, perché ci sarà sempre qualcuno a cui conviene prendere il 5% di un giro multimiliardario di redditi senza far nulla, no? Perché di fatto è sciacallaggio, non so come altro definirlo. Però funziona così. E quindi tu hai un progressivo impoverimento degli stati a favore di un arricchimento costante delle multinazionali, che non hanno una collocazione, non hanno un luogo, non hanno un posto nel quale rispondono a qualcuno, ci sono solo loro. E siccome... E finisco questo quadro catastrofico, scusatemi, ogni tanto toccherà pure spiegarle certe cose. Siccome oggi come oggi il denaro ha dei tassi di rendita molto superiori a quelli dell'impresa, chi ha tanti soldi ha sempre più soldi e chi ha meno soldi ha sempre meno soldi. Immaginavo, però sarebbe il caso che le capiste queste cose, ragazzi, perché sono importanti. Questa non è sociologia, questa è economia, ma è economia sulla pelle. Oggi, se tu hai tanti soldi, attraverso i vari strumenti finanziari, riesci a moltiplicare questi soldi molto più velocemente e molto di più di quanto riusciresti a ottenere di guadagno investendoli in qualcosa di vero. Un'azienda, un'attività, un servizio, quello che vuoi. Di fatto c'è un fortissimo disincentivo a creare posti di lavoro perché i soldi oggi si fanno in borsa. Oggi il volume degli scambi finanziari è qualcosa come 340 mila miliardi di dollari, che non esistono, peraltro, no? Perché non ci sono da nessuna parte, perché sono tutte transazioni che hanno luogo con scommesse, è come una grande lotteria, un grande enalotto, no? Tu giuri, scommetti che un'azione perderà tot entro 2 mesi e ci butti sopra dei soldi, e questi soldi generano soldi, e c'è tutto questo ricco giro che però porta soldi soltanto a quelli che ce l'hanno. E basta. La gente è normale. Non c'è un indotto del finanziario, non so se mi spiego. Mentre c'è un indotto dell'industriale, non c'è un indotto del finanziario. L'unico indotto del finanziario chi è? I manager di Wall Street. Non so se avete visto The Wolf of Wall Street, tutti questi simpatici individui. Ecco, loro sono gli unici che guadagnano. Perché sanno, o perlomeno si dice che sappiano, poi la prossima, quando cominciamo le 4 ore vi faccio leggere un articolo su questo, si dice che sappiano, che è interessante, però comunque noi ci siamo messi in testa che loro sappiano quello che fanno. E quindi paghiamo fior dei quattrini a loro perché loro usino i nostri soldi per fare altri soldi senza che questo torni a nessuno, ma a noi sì. Se ce l'abbiamo, ovviamente, no? Perché tu per entrare a giocare in borsa devi partire con una soglia minima di investimento che è intorno ai 15.000 euro, che non è che tutti hanno 15.000 euro da mettere lì e dici vabbè, vedi un po' che succede, ma se tu ce l'hai, quei 15.000 euro diventano 30.000, poi diventano 60.000, poi diventano 120.000, se sei bravo, e ci metti un attimo, vai anche probabilmente a gamba all'aria in un attimo, però vediamo che insomma questo meccanismo attualmente sta drenando tutte le risorse liquide del mercato del denaro mondiale, non soltanto in un posto, a favore di pochi. Ecco perché 1,99, perché è quella la proporzione. Su scala mondiale l'1% possiede il 99% delle risorse e nessuno dice niente, ci pare normale. Quindi parliamone dell'effetto dei valori sul modo in cui ci autorappresentiamo e ci piazziamo all'interno della stratificazione sociale, perché è piuttosto interessante come argomento, insomma. Ok, ci siamo fin qui? Sono cose, ragazzi, che vi serve di sapere, perché è la vostra vita che si gioca su queste dinamiche, non altro. Sarebbe opportuno che entraste nell'ottica, perché che a voi piaccia o no, così vanno le cose, e quel così vanno le cose ve lo beccate tutto qua. Quando il prezzo della benzina diventa inspiegabilmente eccessivo, quando improvvisamente non ci sono più i soldi in banca, oppure non te danno un mutuo, oppure quando non avrai una pensione, sono problemi piuttosto seri, veri, non so, teorici. Sono estremamente concreti, sono centinaia di migliaia di euro che saltano. Quindi sarebbe opportuno sapere, perlomeno sapere di che parliamo, perché purtroppo, oggi come oggi, visto che l'economia è così importante, capire qualcosa di economia è importante. Magari non tutto, magari non nel dettaglio, magari avere una vaga idea, però sta cazzo di vaga idea fatevela, perché è importante. Perché poi ti permette di smentire tutta una serie di cose che ti dicono come se fossero ovvie, perché non sono più ovvie. Perché quelli che continuano a parlando del mondo prima come se fosse oggi, sbagliano, perché non c'è più quel mondo. Le cose sono cambiate radicalmente. Quindi sarà opportuno, no? Cominciare a dotarsi di strumenti per capire quello che sta succedendo oggi, non quello che sarebbe successo negli anni 70, perché non c'eravate negli anni 70, quindi il discorso credo che si chiuda un po' così da solo. Allora, detto questo, sullo specifico delle questioni, domande, avete capito, chiaro, rispiego qualcosa? Allora, quello che possiamo trarre come notizia sociologica è questo, che la stratificazione sociale, essendo connessa al sistema di valori ed essendo il sistema di valori qualcosa che cambia lentamente, più o meno lentamente nel tempo, cambia pure la stratificazione sociale. sebbene l'abbiamo definita stratificazione sociale facendo finta che fosse eterna, non è eterna per niente, tant'è che abbiamo dei problemi anche quando cambia la vera stratificazione. Non so se avete sentito, no? Tutte le faccende delle faglie, le rotture, i monti che crollano e tutto quanto, sembra che ci stiano facendo un insulto personale, quando di fatto lì è bene o male l'ordine delle cose che porta a cambiamenti, no? Quindi sta stratificazione sociale cambia. In particolare cambia anche dal punto di vista dei gruppi e dei soggetti. Perché? Perché, come vi ho detto, il signor A si trova in quello strato. Adottiamo quello come, senza guardare quando e come. Fino a un certo punto della storia umana, probabilmente nascendo in quello strato sarebbe rimasto in quello strato. Perché quelli che vigevano erano i diritti ascritti, per cui lui era parte di una famiglia che faceva parte di un clan, che faceva parte di una tribù, che faceva parte di un qualche altra cosa, e tutto questo faceva in modo che lui fosse più o meno eterodefinito, si sapesse cosa avrebbe fatto, quale religione avrebbe avuto, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che fino alla premodernità quelli prevalenti, se non assolutamente prevalenti, erano gli status ascritti. Ok? C'erano delle strategie di modifica del proprio status che però erano piuttosto complesse. La principale di tutte, qualcuno mi sa dire qual era? Avete un qualche flash? Qual era uno dei pochi modi consentiti per cambiare il proprio status nelle società premoderne? Il matrimonio, giusto appunto. Veramente, paradossalmente, nelle società premoderne c'erano un sacco di modi di cambiare il proprio status. Non ovvi, ma parecchi e pure funzionanti. Pensate per esempio alla Francia. Alexandre Dumas piace tanto, quindi i Tre Moschettieri lo uso spesso e volentieri. Nei Tre Moschettieri cosa vediamo noi di fatto? Che tu, pur essendo nato figlio cadetto di una qualche famiglia nobile, oppure pur essendo nato del terzo stato, avevi una serie di modi per fare carriera. E quali erano questi modi? C'era il matrimonio, e va bene, c'era l'esercito e c'era il clero. Paradossalmente clero ed esercito erano meritocratici nella gran parte dei casi. Certo, magari non diventavi generale, però partire figlio di contadino e arrivare maggiore o colonnello già non era una cattiva idea, ma anche sergente maggiore per certi versi, no? Cosa che rivediamo puntualmente anche in Italia correntemente oggi, quindi non è sta grande novità. Però di fatto, appunto, attraverso queste istituzioni una mobilità sociale di qualche genere c'era. Si chiama mobilità sociale la possibilità di mutare il proprio status. Siccome non siamo a Hollywood, la mobilità sociale non è necessariamente a salire, quindi non è che tu necessariamente migliori le tue condizioni, ma le puoi anche peggiorare, come lo schema della coppa di champagne dimostra in modo piuttosto eloquente. Quindi per questi processi interni alla stratificazione sociale noi adottiamo il termine mobilità, e la mobilità può essere verticale, che è quella che vi ho appena descritto, ovvero sia portare da uno strato all'altro, sia a salire che a scendere, quindi mobilità verticale ascendente e mobilità verticale discendente, oppure può essere orizzontale. Che vuol dire mobilità orizzontale? Vuol dire che tu muti il tuo status per qualche ragione, ma la stima e il prestigio che te ne derivano non cambiano. Quindi, non so, diventi, prima eri carpentiere e poi diventi parchettista, oppure cambi il tuo tir e te ne fai uno più bello, ma comunque rimani uno che guida il tir, oppure ti sposti geograficamente. Perché dobbiamo dare, no? Nelle società moderne c'è anche la possibilità di cambiare posto senza diventare matti, no? Quindi vai a vivere magari da Napoli, vai a vivere a Bolzano, tanto per fare un esempio del tutto fantascientifico. Questa cosa può modificare il tuo status, però in generale di solito non lo fa. Quindi dobbiamo appunto contemplare anche dei cambiamenti di condizione che però non incidano sulla tua posizione e sui privilegi e i benefici che sono pertinenti alla tua posizione. Ok? Quindi io da lì posso o salire o scendere, quindi modificare significativamente il mio status, i miei benefici, i miei privilegi, i miei limiti, oppure posso restare nell'ambito della stima generale che pertiene al mio status, modificando comunque le mie condizioni oggettive, lavorative, spaziali, eccetera. Ci siamo fin qui? Quindi la mobilità sociale, come dicevamo, esiste anche in un regime di status ascritti, sebbene non particolarmente diffusa. Questo ci dice anche ovviamente quanto le politiche familiari siano oggi comprese sotto una luce estremamente riduttiva. Noi oggi siamo quelli che pensano che la famiglia siano due cuori e una capanna. La famiglia di fatto non è mai stata due cuori e una capanna, manco oggi ancora è due cuori e una capanna. È un racconto che ci facciamo noi della questione. Però ancora oggi moltissimi si sposano per ragioni strategiche, per ragioni familiari, per ragioni di potere, per ragioni di convenienza. Il matrimonio d'amore è una cosa che ci siamo raccontati, ci stiamo raccontando un sacco di tempo, però abbiamo anche scoperto nel frattempo che di solito dura dai 3 ai 5 anni, perché dopo finisce l'amore e non resta più niente, e quindi a quel punto no, cambi e ricominci. Mentre diciamo che le politiche familiari e il concetto di famiglia è un concetto estremamente più complesso di questo, che però vedremo in un altro momento, ma ad ogni modo, quindi attraverso la famiglia, attraverso altre istituzioni che siano normalmente relative alla religione e al combattimento, in linea di massima i maschi adulti, come credo di avervi già detto, potevano modificare il loro status. Il matrimonio serviva anche alle donne, resto un po' di meno, perché sì, oddio, il clero sì, l'esercito ovviamente, fino a recentissimo no. Poi a un certo punto succede qualcosa per cui questo quadro di status ascritti cade, o perlomeno comincia a incrinarsi. Ha a che fare evidentemente con la nascita dell'azienda, dell'industria, con la rivoluzione industriale. Perché la rivoluzione industriale mette a soqquadro il sistema degli status ascritti, secondo voi? Diciamo che questo è vero, ma non è pertinente a quello che vi stavo chiedendo, nel senso che quello che mi interessa è che cerchiate di capire perché non c'è coerenza fra il sistema di status ascritti e l'industria. No. Questo è il motivo, quello che abbiamo accennato l'altra volta, però di fatto cambierebbe il giusto, lì c'è voluta la rivoluzione perché questo poi succedesse, no? Perché il borghese venisse accettato, mentre qui è un motivo un po' più ovvio ma un po' meno evidente per certi versi, nel senso che appunto noto che non lo... Il problema qual è? Che il sistema degli status ascritti vale e garantisce cosa? Continuità. Il sistema degli status ascritti è evidentemente strutturale. Perché? Perché tu farai ciò che faceva tuo padre, che sta risuccedendo paro paro oggi, evidentemente, ma questo poi lo vediamo meglio. Ma il problema qual è per l'operaio? Che suo padre non faceva l'operaio perché non c'era l'operaio. È semplice. Come fai a fare in modo che un'attività che nasce ex novo diventi conciliabile con un sistema come quello di status ascritti? Lo rompi, perché non c'è verso, no? Noi stavamo già da secoli contrattando le varie novità, perché ce n'erano state parecchie evidentemente anche a livello di attività, e le corporazioni medievali si erano ampliate, per cui man mano che comparivano nuovi mestieri venivano, si guardavano, cioè, questo più o meno mi ricorda quello, e quindi tu vai a far parte della corporazione degli artigiani del cuoio, tu vai a far parte della corporazione dei commercianti, anche se sei di fatto un assicuratore, anche se sei di fatto un mercante di borse, eccetera eccetera. Però c'erano delle, come dire, delle omologie che permettevano. L'operaio non c'era. L'operaio era qualcuno che lavorava in qualcosa che non era mai esistito prima e lavorava secondo ritmi e criteri che non erano mai esistiti prima. A chi lo comparavi l'operaio? Come facevi a inserirlo in uno schema preesistente. Non era possibile, perché l'industria, l'azienda, come vi ho detto, quegli schemi li hanno fatti saltare tutti. Quindi fra gli schemi che saltano c'è anche lo schema degli status ascritti. Per gli operai si fa un'eccezione. Anche se tu sei figlio di un pellaio, anche se tu sei figlio di un assicuratore, anche se tu sei figlio di un mezzadro, puoi andare a fare l'operaio. Ci siamo? E questo è la crepa nel sistema. Ovviamente, man mano che tu sei, come dire, ti rendi conto dell'importanza di questa cosa, man mano che il lavoro diventa sempre più importante nella società e di conseguenza diventa una scelta fondamentale, te cominci a chiedere: ma perché, se io non devo fare il lavoro di mio padre, però devo continuare a scegliere la religione di mio padre, devo continuare a vivere dove vive mio padre, devo continuare a fare quello che mi dice mio padre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, creato il primo status acquisito, gli altri seguono. Pian piano, con come dire, passaggi più o meno traumatici, con scelte più o meno sensate, di fatto noi ci troviamo in una situazione oggi nella quale stentiamo a capire cos'è uno status ascritto. Cos'è uno? Qual è? Fatemi un esempio di status ascritto oggi. Non borbottate, parlate. Chi ha detto che? È proprio loro solo. Anche i notai da sto punto di vista, ma non è quello. No, perché non è che tu... Non vi confondete, non è che lo status ascritto, cioè il fatto che uno faccia il farmacista perché il padre è farmacista gli convenga, è una cosa, ma non è obbligato a fare il farmacista, capito? E quello è il problema. Tu... Sì, però il problema è a monte, il problema è la normatività dello status, cioè se tu come farmacista fossi obbligato a fare il farmacista, allora avresti uno status ascritto. Ma siccome invece tu puoi pure fare il pittore o puoi fare quello che ti pare, ma decidi di tua spontanea volontà di continuare a fare il farmacista perché ti conviene, come anche il notaio, il dentista e tutta un'altra serie di cose, quello comunque è una tua scelta, non c'è un obbligo. Lo status ascritto invece fa sì che tu dovessi fare il lavoro di tuo padre, che ti piaccia, non ti piaccia, ti convenga, lo apprezzi, non era contemplato. Tu nascevi figlio di pellaio e facevi il pellaio. Stop. Se nascevi figlio di farmacista, te l'aveva detto bene, oggettivamente, però...
Le famiglie reali...
Le poche famiglie reali. Ma pensate a voi, ci sono status ascritti?
Ma in realtà non so se è corretto, però anche il fatto di fare il battesimo ai bambini piccoli è comunque un portare avanti... Cioè, nel senso, è una cosa religiosa, quindi non
sì.
Penso che...
Direi che questo... No, questo ci sta abbastanza bene. Non è proprio esattamente la cosa, però ci sta molto vicino. Ma per esempio il vostro sesso è uno status ascritto, o perlomeno nella gran parte dei casi lo è, come vedete anche lì oggi, che tu nasci uomo o donna, e essere uomo o donna a livello sociale ha una sua importanza innegabile, tant'è che esiste, anzi vi ricordo, faccio un po' di comunicazione istituzionale. Domani è la giornata contro la violenza sulle donne. Sappiatelo, regolatevi, fate quello che volete, meditate in proposito, però è opportuno che ragioniate su questo discorso. Il sesso non è un'attività divertente, o perlomeno non solo, è anche un'attività divertente. Però è di fatto uno dei pochi status ascritti che rimangono, perché tu nasci uomo, maschio o femmina, se vogliamo usare proprio i termini corretti. Dopodiché, questo tuo essere maschio o femmina all'interno di una società significa delle cose. Crea una serie di aspettative e di condizioni che ti toccano perché sei nato così. Fine. Non so se le fanciulle sono al corrente del fatto che, e questa è un'altra cosa che, come dire, i nati come me in un certo periodo trovano difficile da mandare giù. Voi lo sapete che prendete uno stipendio che è più o meno il 30% di meno di quello che prende un maschio che fa il vostro lavoro? E non trovate che sia il caso di incazzarsi come lupi in proposito? No, perché è una cosa che ogni volta mi lascia. Lo racconto e vedo gente che mi guarda e dice: beh, è normale. No, non è normale. È un problema di questo genere qui. È un problema di genere. È un problema che, siccome la cultura l'abbiamo fatta noi per 2000 rotti anni, voi siete inferiori, per definizione. E non c'è nessuno che protesti, anche se oggi è evidente che non è per niente così, anzi io direi che in linea di massima, senza che i maschietti si offendano, le ragazze sono molto meglio degli uomini oggi come oggi, le donne sono meglio degli uomini. Però da un punto di vista strutturale, ancora oggi la gran parte di voi percepirà degli stipendi che sono inspiegabilmente molto inferiori a quelli degli uomini, pur facendo cose che sono assolutamente identiche. Perché dove nasce la ratio della questione? Ragazzi, scusatemi. Dove nasce la ratio della questione? Nasce dal fatto che la grandissima parte delle professioni fino a qualche tempo fa, parecchio tempo fa, era basata sulla forza fisica e che di conseguenza l'uomo fosse più potente della donna e riuscisse a fare meglio. Questo va bene finché siamo in un'economia secondaria e ne possiamo discutere. Ma oggi che siamo nel terziario e che il grande sforzo è battere a macchina su una tastiera, non ha senso preoccuparsi del fatto se sei forte, non sei forte, che stai a fare. Perché? Perché non c'è più questa variante, no? Tu sei uguale a me, sei spesso meglio di me, ma continui a piare gli stessi soldi in meno che piavi prima. Esiste una cosa come il soffitto di cristallo, non so se avete mai sentito parlare di questa espressione alla quale si è riferita la Clinton quando ha cercato di spiegare il perché aveva perso. C'entrava poco, però poteva essere chiamato come in causa come alibi. Il soffitto di cristallo è quel livello oltre il quale le donne non vanno, perché sono donne. Quindi tu hai un'azienda e la donna arriverà fino a un certo livello di possibilità di essere manager, oltre è difficile che vada. Sono pochissime quelle che riescono a passare il soffitto di cristallo, perché gli uomini si autopreservano, perché la società è patriarcale, la nostra società, ancora oggi, no? E quindi è tutto normale, ma non è normale per niente, è una conseguenza culturale di un tuo status ascritto. Dopodiché i gusti sessuali nella fattispecie non mi interessano, ognuno fa quello che gli pare, ma anche lì se ne può discutere, perché io per fortuna, tra virgolette, sono venuto fuori etero, quindi non ho grossi problemi. Ma nel momento in cui io non fossi etero avrei dei grossi problemi, ancora oggi, nella gran parte del mondo, perché c'è sempre qualche imbecille che si sente offeso dal fatto che io non sia come lui e quindi mi schifa, mi picchia, mi uccide, mi brucia, tutte queste cose divertenti. Prego.
Anche per chi nasce con delle patologie congenite, cioè
chiaramente è un problema di alterità. Nella fattispecie questa è l'alterità più diffusa e sulla quale ragioniamo meno oggi. C'è stato un periodo in cui non ragionavamo d'altro e vi garantisco che anche lì gestire il femminismo è stato un lavoro complicato, perché insomma lì oggi non ci fa caso nessuno, lì non si faceva caso ad altro, per cui ogni volta che parlavamo erano risse e discussioni di quelle proprio impossibili. Però comunque è interessante ragionarci su questo. Come vedete, anche il fatto che il proprio essere uomo o donna abbia un peso sociale non è ovvio, quando dovrebbe essere più che ovvio, visto che la grandissima parte delle distinzioni che attuiamo nella nostra società sono costruite su questo, sia a livello di stereotipi. Che cosa diceva la Clinton? Giustamente, per certi versi. Se io fossi un uomo, la gran parte delle accuse che mi rivolgete non me le rivolgereste. Non so se su internet vi è mai capitato di vedere quelle liste che fanno ridere, perché fanno ridere, ma se ci pensi meglio ti fanno girare le palle. Lui va con tante donne, è un conquistatore. Lei va con tanti uomini, è una puttana. È vero? Com'è? No? Ed è tutto così. Lui è sempre qualcosa e lei è sempre una puttana. Comunque ti muovi. Allora parliamone di questa cosa, perché uno ride, ma nella gran parte delle percezioni che girano è così che funziona. E quindi qualche imbecille a un certo punto gli dici che tu non vuoi più avere niente a che fare con lui perché c'ha un cervello così, e casualmente c'ha una tannica di benzina in macchina e te dà fuoco, cosa che sta succedendo purtroppo sempre più spesso. Non so se avete notato questa cosa. Quindi è opportuno che vi ricordiate che domani è la giornata contro la violenza sulle donne. E al di là del fatto che domani sarebbe opportuno pensarci un attimo di più, sarebbe opportuno cominciare a praticarlo e a pensarci sempre, perché sta cosa, no? Sembra una cosa da riserva indiana e francamente è seccante. Però, come dicevamo, quindi il sesso è uno status ascritto. Ma non solo, anche l'età è uno status ascritto. Come vedete, gli status ascritti residui sono comunque tutti riferiti e riferibili all'atto della nascita. Siamo d'accordo, però, e questo infatti è uno...
Però gli utenti diventano anche femmini, ma il concetto sociale che è il trans...
No, ma c'ha ragione, è vero. Il problema è quello, nel senso che noi stiamo, come dire, stiamo revocando in decidibile qualunque cosa. E il sesso segue. Certo, ad oggi è complicato, devi avere una serie di condizioni psicologiche, una serie di condizioni fisiche, devi superare una serie di esperienze non particolarmente semplici, per cui non credo che una mattina dice, vabbè, oggi sono donna, e improvvisamente è donna, no? Ci vuole. Però potenzialmente è vero. Quindi anche il sesso piano piano sta diventando uno status acquisito. Ora, sugli status acquisiti troppi c'è da riflettere. Perché? E qui probabilmente non credo che mi capirete subito, ma intanto comincio a dirvelo. Perché vuol dire che qualunque scelta tu faccia, c'è un solo soggetto col quale te la puoi prendere se funziona bene o no. E chi è? No. Comodo, ma no. Sei te stesso. Nel momento in cui tu trasformi tutti i tuoi caratteri, tutte le tue caratteristiche, tutte le tue competenze, tutte le tue, i tuoi desideri in qualcosa di pienamente disponibile da te, tu diventi l'unico e solo responsabile della sorte che avrai, perché non te la puoi prendere più con nessuno, perché le tue scelte le hai fatte tu e difficilmente sei stato messo in condizione di farle, perché c'è questo piccolo trucco. Come vi ho detto, nel momento in cui noi abbiamo rinunciato ad una cultura soggettiva attiva, noi ci siamo in qualche misura sottratti gli strumenti per fare le scelte che però dobbiamo fare, perché oggi come oggi non c'è un sistema sociale forte che ci dice, che ci piaccia o meno, tu fai questo e tu fai quello. Lì te puoi incazzare, però perlomeno, cioè, io avrei voluto fare chissà che, invece mi hanno costretto, evviva, ma avvio con lui. Ma tu oggi hai scelto tutto tu, o perlomeno ti hanno detto che dovevi scegliere tutto tu, per cui sei diventato maschio e improvvisamente cambi idea. Con chi te la pigli? Con te stesso. Il tuo lavoro non ti piace? Con chi te la pigli? Con te stesso. La tua vita fa schifo? Con chi te la pigli? Con te stesso. Perché non ci sono alibi in un clima di questo genere. Non so se questa cosa è chiara. È vero che, per carità, a livello teorico è un'ottima possibilità, perché ti offre tutte le possibilità del mondo, ma vogliamo parlare anche dell'inverarsi di queste possibilità? Perché sì, te le offre, ma poi, se poi sbagli, c'è una qualche tipo d'assistenza? No. Quindi ci sono dei prezzi seri che paghi, e soprattutto quando fai le scelte importanti senza avere la più pallida idea di quello che fai. Parliamo di voi fra 5 minuti. Detta che rimane. Sì. A parlare un po' del giudizio di status, nel senso che più o meno dovreste aver capito di che parliamo. Però c'è una questione interessante. Chi è che stabilisce in effetti il nostro status? È che vi risulta, qualcuno va mai telefonato a casa per dirvi voi avete lo status XYZ, appartenente alla fascia A, alla fascia B, alla fascia C? No. Nella nostra società, di fatto, lo status non è chiaramente esplicitato. Diciamo che lo status è parte della propria autorappresentazione, ma è uno di quei tipi di cosa che è estremamente limitato anche dal riconoscimento altrui. Abbiamo già parlato del riconoscimento, credo, o no? Ho mai menzionato il riconoscimento? Il riconoscimento è una dinamica, mi pare che la prima azione dovrei, ma vabbè. La è una dinamica piuttosto centrale nel nostro essere ed esistere, perché, come dire, è il modo attraverso il quale noi abbiamo conferma della nostra esistenza. Il riconoscimento è un processo molto ampio all'interno del quale noi entriamo, del quale facciamo parte, al quale contribuiamo ovviamente, e che in qualche modo ci costruisce in quanto ciò che siamo. Ma mentre dovrei avervi parlato di riconoscimento in chiave psicologica, quindi del fatto che qualcuno ti veda, ti riconosca, ti conosca, è utile per te perché conforta la tua autopercezione, il riconoscimento è anche evidentemente una dinamica di notevole peso sociale, perché implica un riconoscimento di status. In qualche modo implica il fatto che la tua autopercezione della posizione all'interno della società è riconosciuta anche dagli altri, quindi non è una tua fantasia, non è una tua pia illusione, ma ottiene dei risultati concreti e quindi sta funzionando. Perché mi interessa che gli altri sappiano, secondo me, quale posto occupo là dentro. Perché, come abbiamo visto, i diversi luoghi nei quali mi trovo all'interno della stratificazione sociale sono garanzia di una certa quota di benefici e privilegi. Quindi più sto in alto e più ho opportunità, meno ho limiti, più ho contatti utili. Non so se vi chiedete come mai i figli di attori diventano attori, i figli di cantanti diventano cantanti, tutte queste cose strane, ecco. Perché chiaramente partono avvantaggiati, che ci piaccia o meno, no? Da un punto di vista di status ascritto. Perché è chiaro che tu nasci figlio di cantante, anche il figlio di De André, che non è entusiasta peraltro di essere figlio di De André, ma comunque non è che ha scelto di essere figlio di De André. Però comunque diciamo che questa tua posizione ti permette degli accessi privilegiati a certi mondi, che se non sei il figlio di De André magari non riesci ad accedervi, o ti si inventano qualcosa tipo X Factor per fare in modo che ci provi. Però insomma diciamo che non è proprio esattamente la stessa cosa. Quindi a te interessa essere riconosciuto per il luogo che occupi, perché questo tuo essere riconosciuto ti dà dei vantaggi operativi. Anzi, diciamo che nella cultura corrente a te interessa che ti si riconosca come appartenente ad un livello anche superiore. Perché appartenere ad un livello superiore ti apre ancora più contatti. Perché se tu vai in banca a chiedere un mutuo e stai qui, bisogna che ci vai con l'ultima busta paga, ci vai con tutta la famiglia che giura che effettivamente si crocifiggeranno per 30 anni pur di pagare quello che tu vuoi farti dare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tu vai a chiedere un mutuo e sei qui, probabilmente te lo danno senza troppe storie. Quindi ti conviene pensare che gli altri pensino che tu stia qui. Perciò diciamo che una delle nostre attività preferite, anche se non lo sappiamo, è quella di informare gli altri di qual è il nostro status. Anche se spesso e volentieri non è che abbiamo le idee molto chiare. Ci siamo fatti un'idea perché siamo nati in una famiglia, ci hanno detto delle cose, abbiamo avuto dei riscontri, eccetera, eccetera, eccetera. Però la gran parte della nostra attività, di nuovo, a livello inconsapevole, ma ora purtroppo non più per voi, è quella di trasmettere il nostro status e decrittare gli status altrui. Perché quello che vale per voi vale anche per gli altri. Io devo sapere con chi ho a che fare, perché a seconda di dov'è mi devo comportare in certi modi o in altri modi. Mi posso comportare in certi modi o in altri modi. Questo è il punto. Perché la nostra vita è strutturata secondo una serie di comportamenti che hanno ancora, nonostante si dica di no, parecchio a che fare con lo status. Vi faccio un esempio molto un paio di esempi biografici. Allora, come notate, io non mi vesto da professore, né l'ho mai fatto. Quindi, quando ero più piccolo, sembravo uno studente. Il che, da un punto di vista di status, è stronzo da parte mia. Perché? Perché un altro studente che mi vede tende a non capire chi sono e a trattarmi da studente. Allora, facevo gli esami, uscivo, e c'erano quelli fuori, no? Sempre quei blocchetti. Che ti hanno chiesto? Ma guarda, allora oggi ho chiesto 1, 2, 3. E quelli piano piano li vedevo che sbiancavano e si mettevano così. Perché? Perché avevano sbagliato a giudicare lo status. Quando voi fate la famosa gaff, non so se avete mai, vi è mai capitato di fare una gaff, no? Oggi alla radio ultimamente ci sono un paio di pubblicità carine su questo, come quella che arriva e fa: ah, che bello sei venuta, hai portato tuo figlio, e lei: veramente è il mio fidanzato. Ecco, esatto, quello è, come vedete, un clamoroso errore di giudizio di status, e ne facciamo a iosa, e sappiamo perfettamente che farli è sgradevole, perché sentiamo di aver sbagliato da qualche parte, di aver toppato nell'uso delle regole del gioco. Perché le regole del gioco, che noi lo sappiamo o meno, noi le sappiamo. Può sembrarvi paradossale, ma non lo è, perché vedremo che voi queste regole del gioco le avete imparate in 20 anni di vita, spesso senza che ve lo dicessero esplicitamente, senza che ci faceste caso, ma voi sapete perfettamente che certe cose non vanno dette in certi contesti. In altri contesti bisogna stare molto attenti a come ci si veste, in altri contesti bisogna stare attenti a cosa si porta. Queste cose le sappiamo tutte. Però capita a volte che ci si sbagli e quindi si apostrofi qualcuno pensando che sia uno di pari dignità, non a caso usiamo questo termine spesso, ovvero sia che sia nello strato insieme a noi, e quello si riveli essere tutt'altro. E tu rimani così, dici, oh cazzo, ho sbagliato adesso? Perché? Perché io come docente potrei anche decidere che tu sei stato sgarbato nei miei confronti e quando vieni a fare l'esame rovinarti l'esistenza. No, tanto per dirne una. Altra volta sono andato, io sono un giocatore di ruolo da una vita e ho anche scritto uno o due libri in tema e sono uno dei pochi a averlo fatto in Italia, per cui quelli che studiano il gioco di ruolo sanno chi sono. Quindi recentemente sono andato ad un simposio sui giochi di ruolo dal vivo dove c'era un vostro collega dottore di ricerca che stava facendo ricerca sui giochi di ruolo. E io sono arrivato, ovviamente. Ah, ciao, come stai? Ah, benissimo, cioè, io sono Nicola e tu, io sono Fabio D'Andrea. È rimasto così perché c'era il mio libro in borsa e ho detto, oddio, mo questo non posso trattarlo così. Questo è un professore, io sono un dottorato, ma lì eravamo giocatori, quindi chiaramente il problema non si pone. Non si sarebbe dovuto porre se non fosse che, come vedete, le differenze di ruolo stingono. Cioè, anche se non sei all'interno dell'università, ma sai che tu c'hai a che fare con l'università e l'altro ha a che fare con l'università, quel tipo di ruolo in qualche modo torna. Quindi il nostro giudicare e capire di posizioni di status è importante. Uno, per non fare gaffe, giusto appunto, quindi non fare figuracce, quindi risparmiarci di dover rimediare a qualche tipo di pasticcio che abbiamo combinato. Due, per vivere bene insieme agli altri, per avere, come dire, gli strumenti adeguati per entrare in contatto con loro, perché non è ovvio entrare in contatto con gli altri. Può sembrarlo, ma non lo è. Anche le strategie per attaccare bottone, per chiacchierare, per condividere, per invitare, sono tutte parte di questo discorso. E contano sul fatto che tu reputi l'altro tuo pari o non lo reputi tuo pari, perché se non lo reputi tuo pari ma inferiore, tu diventi in linea di massima una brutta persona. Facilmente. Tu improvvisamente pretendi, tu improvvisamente fingi che l'altro non parli, che non esista. Pensate, ovviamente, a quello che fanno gli altri, perché non ci piace mai pensare di essere noi che lo facciamo, ma pensate a come nei confronti dei mendicanti o degli extracomunitari o di quelli che in qualche modo ti importunano perché hanno fame, uno spesso e volentieri si volti e vada via senza aver dato l'ombra di un minimo riconoscimento, senza parlare, senza guardare, senza far niente. Tu lo faresti mai con uno che ritieni essere più o meno tuo pari? No. Ti permetti di farlo perché quello sai che è talmente basso nella scala che non può far niente, che è una vittima, che gli fai un favore soltanto accettando che sia lì. Quindi non devi sprecarti poi a parlarci, a dar conto, a dargli dei soldi, per carità, quello non è contemplato. Quindi è ovvio che questo tipo di discorso, che ci piaccia o meno, purtroppo struttura tutti i nostri modi di essere, anche in brutto, ovviamente, no? Perché appunto noi parliamo con certa gente in un certo modo perché sappiamo di potercelo permettere, anche se è sgradevole, anche se è brutto, anche se è ingiusto per molti versi, però lo facciamo per quei motivi lì, perché in qualche misura una posizione gerarchica superiore dà adito alla possibilità di essere sgradevole nei confronti degli altri. Che poi tu lo faccia o non lo faccia è un altro discorso, però è il tuo sapere che lo potresti fare che ti permette eventualmente di farlo. Non so se questa cosa è chiara. Okay. Quindi tu hai bisogno, e ovviamente dall'altra parte vuoi evitare di essere trattato in quel modo da qualcuno che non ne abbia eventualmente titolo, che ti farà girare le palle uguale, ma a quel punto fai brutto viso a cattivo gioco e mandi giù il famoso rospo. Ma chi arrivi piripicchio, che sta più o meno come te, te tratti a pesci in faccia, tu non ci stai proprio, perché su quali basi? Non so se vi è mai capitata tutta questa serie di cose. Capita spesso, no? Anche perché noi siamo molto meno bravi a comportarci gli uni con gli altri ultimamente, perché è invalsa questa storia per la quale tutto questo discorso che vi sto facendo è superato, e quindi ci trattiamo male gli uni con gli altri, non stiamo più attenti minimamente a quello che fa l'altro, non gli diamo nessun cenno di riscontro, tutto ci è dovuto, tutta una serie di cose veramente brutte che poi creano un clima all'interno del quale si vive sbagliato, perché uno degli scopi di tutta questa cosa è quello di vivere bene con gli altri. Cioè la cultura serve a creare un ambiente nel quale tu vivi bene con te stesso e con gli altri, non ad altro. Questo è il significato profondo di una cultura, no? Quindi il sapere come interagire con l'altro, con dei gesti che di per sé poi sono assolutamente, come dire, banali, no? Sorridere a qualcuno non è una tragedia, pure non lo fa quasi più nessuno, tant'è che quando trovi uno che ti sorride, vedi, mi ha risposto. Io vado in palestra, no? Ormai sarò, sono vecchio, quindi mi hanno abituato che arrivo in uno spogliatoio dove ci stanno due o tre persone e saluto. Se parlassi con gli armadietti, nella gran parte dei casi, sarebbe uguale. Perché non c'è, non esisti. Poi capita il signore di 70 anni che entra, buonasera, come va? Perché lui è ancora di quelli che si ricordano che tra persone di uno stesso gruppo e dello stesso posto si può essere gentili gli uni con gli altri, senza che costi nulla a nessuno. È una cosa di una banalità sconfortante, ma non c'è. Tant'è che quando uno si comporta in modo banale, tu lo guardi e dici, vedi, oh, evviva, uno che mi ha salutato, si è accorto che esisto, perché poi sotto c'è il sottotesto, ovviamente, no? È chiaro che il riconoscimento è anche questo. No, ti senti trasparente? Vi è mai capitato di sentirvi trasparenti? Quello è un problema di riconoscimento. Vuol dire che la gente ti guarda come se non ci fossi, non si accorge che esisti e te questa cosa la soffri, perché tu esisti, ti senti esistere e vorresti che se ne accorgessero pure gli altri. Quindi è una dinamica che dovrebbe essere relazionale, perché allo stesso modo in cui non piace a te, ma manco a lui piace essere considerato come trasparente, a nessuno piace. Quindi la saggezza popolare precedente ci diceva: tu salutati, tanto non è che te costa niente, è gratis, però nel frattempo tu stai dando dei messaggi, stai migliorando la giornata degli altri e nello stesso tempo migliori anche la tua. Quindi chi è che perde? Dov'è che c'è il motivo per essere sgarbati, sgradevoli, antipatici, irosi e tutto quello che succede normalmente? Non si capisce, però di fatto questo è quello che testimoniamo. Io amo andare in montagna perché casualmente in montagna ci si saluta, non so se qualcuno di voi, no? È l'ultimo posto al mondo dove tu incontri uno che non hai mai visto e quello ti fa un bel sorriso e ti dice buongiorno, e tu, buongiorno, buona passeggiata, e che cazzo, evviva, no? È così difficile. Capisco che se vai in giro per il Corso di Foligno non puoi saluto a tutti perché diventi tubercoloso, ovviamente, però ci sono una serie di contesti e di situazioni nelle quali non essere civile nei confronti degli altri è ridicolo, non ha spiegazioni. Se mi spiego, è impensabile, eppure lo facciamo con una attenzione proprio quasi spasmodica ad essere detestabili per il resto del genere umano. Ora, a voi forse non verrà da ridere, ma io sto ancora ridendo, perché non so se avete sentito l'ultima canzone degli Stadio, quella con Vasco Rossi, quella che dice se te giri te viene accoltellate, devi stare attento, non ci si fida, tutta una serie di cose, no? Allora, una canzone rock. Dal mio punto di vista di persona di una certa età, il rock era la grammatica della sovversione, no? Quindi rutti in prima linea, urli, bestemmie, gente embriaca, frattura di tutti gli schemi, il rock nasceva così. Allora, alla fine della canzone degli Stadio dice: ci vorrebbe la rivoluzione oppure almeno un po' di buona educazione. Vi giuro che sto ancora ridendo, perché sentire una canzone rock dove uno dei 65 anni, perché sono grandi gli Stadio, te chiede, dopo tutta la sua militanza rock fino ad oggi, per favore siamo ben educati, è il colmo. Capite? Perché la buona educazione per noi era proprio il bersaglio che bisognava abbattere, perché la vivevamo come un insieme di convenzioni ipocrite, di modi di dire che non avevano nessuna realtà, perché che dicevi tu? Perché devo salutare quello stronzo? Non me ne frega un accidente di lui, eppure devo far finta che mi sta simpatico. Non lo capivamo. Cioè, è voluto un po', poi alla fine te ne rendi conto. Però sarebbe opportuno che lo capissimo prima, perché il danno nel frattempo l'hai fatto. Oggi tu esci per strada e ti senti in un ambiente ostile, di nuovo, mentre prima tutto sommato era diversamente configurata la questione. E vivere in un ambiente ostile non è piacevole per nessuno. Questo è il punto centrale della questione. Okay? Quindi il giudizio di status, come vedete, è un'attività che noi svolgiamo in modo praticamente istantaneo, in base ad una serie di codici, in base ad una serie di grammatiche. Cos'è che valutiamo di qualcuno per decidere se sta come noi, più giù, più su, secondo voi? Modo di vestire, modo di parlare, il modo di fare, tutta una serie di segni che evidentemente sono rilevanti. Tant'è che erano talmente rilevanti che nelle società precedenti, che avevano capito un sacco di cose più di noi, purtroppo, come si nota in questi casi, lo status era manifestato chiaramente. Tu avevi una posizione e questa posizione era simboleggiata da qualcosa, un capo d'abbigliamento, una medaglia, una piuma sul cappello, qualcosa che nell'ambito di quella società era ovvio per tutti e che quindi evitava che tu facessi delle gaffe, perché lo sapevi chi avevi davanti, ti potevi comportare senza doverti porre il problema chi sarà questo, il figlio della marchesa oppure il figlio dello spacciatore, perché non lo sai. Oggi nella fattispecie ti trovi in una situazione di totale indistinzione, no? Oggi tutti sono vestiti più o meno uguale, salvo qualcuno che risulta anche strano perché non è vestito come più o meno tutti gli altri, e tu ti trovi davanti a gente che non hai idea di che cosa sia, da dove venga, cosa tu ci debba fare, non sai se è uomo o donna, spesso e volentieri, tanto per continuare i problemi di questione che facevamo prima, no? Nel momento in cui ti trovi davanti l'androgino, e l'androgino che a te piaccia o meno per te è un problema, perché tu ti regoli sull'altro a seconda se è uomo o donna, perché se sei uomo e è uomo hai un certo tipo di registro, a seconda che tu sia poi omosessuale o meno, ma chi se ne frega, diciamo in generale. Se è donna hai un altro registro, se non riesci a capire chi è, per te è un problema. Non so se vi rendete conto della questione, sei a disagio, ed essere a disagio a noi non piace. Non so se qualcuno di voi ha visto, e con questo concluderei perché mi sa che vi vedo un tantino sfiniti, ha visto Blade Runner o sa qualcosa di Blade Runner. Blade Runner è un film che, diciamo, un cinefilo dovrebbe aver visto per vari motivi, nel quale c'è questa situazione per la quale la tecnologia ci ha permesso di creare dei robot, diciamo, chiamiamoli così, che però sono uguali identici agli esseri umani. Sono dei cyborg nella fattispecie, e con questo introduco uno dei saggi che avete nelle vostre dispense. Sono dei cyborg. Qual è il problema? Che alcuni di questi cyborg sfuggono alla collocazione che gli era stata assegnata, che era su un asteroide, su degli asteroidi a fare cose, e arrivano nella società normale, nella città da cui parte tutta quanta la frasca. E qual è l'ordine delle forze di polizia? Intercettate e distruggete. Perché? Perché il cyborg ci crea un problema serio, perché non so più se ho a che fare con una macchina o con un essere umano, e io ho bisogno di saperlo, perché io non mi rivolgo a una macchina come mi rivolgerei a un essere umano. Tendenzialmente a una macchina non mi ci rivolgo. Oggi sta cominciando a diventare un po' più complicato perché ci sono i telefoni che parlano, eccetera eccetera, no? Quindi tu ti trovi a mandare a fanculo il navigatore perché ti ha mandato per l'ennesima volta dalla parte sbagliata, e sai anche che è inutile perché c'è una voce ma non c'è qualcuno che risponda. Ad ogni modo, anche lì, come vedete, ci sono delle difficoltà, però il problema è che noi abbiamo bisogno di sapere con chi abbiamo a che fare, e questo sapere con chi abbiamo a che fare è molto più profondo di quanto non sembri. Capite? Io ho bisogno di sapere che quello davanti a me è quello che io immagino che sia, e che di conseguenza si comporti come io immagino che si debba comportare. È complesso, ma è esattamente quello il punto. Nel momento in cui ho davanti qualcuno che non riesco a capire, per qualche ragione. Beh, il sesso è un problema, ma anche l'età sta diventando un problema oggi. Perché tu, con un settantenne ti comporti in un certo modo e con un trentenne ti comporti in un altro, ma con un cinquantenne con un settantenne che pare un cinquantenne, che fai? E oggi sta diventando plausibile, perché come saprete, tra chirurgia estetica, cure integrative e tutta un'altra serie di cose, tu puoi trovarti davanti uno che ha quasi 70 anni e pare, non dico ragazzino, ma comunque al quale non li daresti. Questi sono tutti elementi di incertezza all'interno delle relazioni. Perché le nostre relazioni ad oggi sono fatte per essere rivolte a specifici oggetti, quindi uomo, donna, vecchio, giovane, anziano, coetaneo, oggetto del desiderio, non oggetto del desiderio, possibile amico, possibile nemico, tutta una serie di configurazioni che nell'incertezza corrente non riesce ad applicare. E quindi come fai ad avere a che fare con qualcuno che non riesce a capire chi è? Non so se questa cosa è chiara. Chiaro che Blade Runner porta la questione ancora oltre, perché lì siamo addirittura nella distinzione tra umano e meccanico, che no? Software, hardware, tutta un'altra serie di cose, quindi robot, quindi tutte queste nuove cose che stanno comparendo. Ma il discorso è esattamente lo stesso, perché quello è una forma di alterità. Ma noi questo problema lo abbiamo con tutte le forme di alterità. E il problema qual è? Che l'altro di per sé è chiunque. Cioè, quello che è non io, come diceva un bellissimo romanzo di fantascienza, ha e non ha, quello che è non io è altro, che poi questo sia bianco, nero, verde, meccanico, non meccanico, sintetico, giapponese, è uguale. Capite? Non è un problema, perché l'altro, io normalmente me lo figuro quello che è sceso tutto nero dal gommone, ma lei è altro esattamente allo stesso modo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè io mi costruisco degli altri che sono utili, perché così li vedo e dico quello è altro, per fare in modo di pensare che invece quelli che sono come me, ma non è vero. E lo so perfettamente, prendete un qualunque rapporto di coppia e vi accorgerete che all'interno di quel rapporto di coppia il problema è che ci si aspetta dall'altro qualcosa che l'altro non è detto che faccia, perché io la farei, ma io so io. Non so se questa cosa vi è chiara. Ok? Quindi presupporre che l'altro faccia ciò che io penso è uno dei più grossi errori che uno può fare in assoluto. Perché nella gran parte dei casi non accade, perché noi siamo tutti diversi. Quindi quello che io riterrei un comportamento ovvio, spesso e volentieri per l'altro, non lo è. Vedi per esempio il salutare, senza andare troppo lontano e senza entrare in discorsi troppo personali. No? Io saluto, quello mi guarda e va via così. E tu gli correresti dietro e gli diresti stupizzi, ma hai sentito che ti ho detto buongiorno o no, brutto stronzo? Perché no, ti verrebbe dal cuore come cosa, però siccome non è obbligato, dice beh, ok, la prossima volta mi ricordo che a te non ti saluto, ma insomma, due palle. Per fare tutta sta ginnastica non è opportuno. Quindi capite che il problema dello status è uno dei modi attraverso i quali io risolvo il contatto con l'altro. Perché attraverso le grammatiche dello status io so che certi tipi di persone li devo trattare in un certo modo. E non è difficile, è comodo. Piuttosto che ogni volta pormi il problema, come lo saluto questo, adotto la seconda persona, la terza persona plurale, con tutte le varie forme che ci sono per il fatto che ormai non si capisce più quando dai del lei, se dai del lei, se dai del voi, se dai tutto insieme, quindi c'è qualcuno che ti dà del lei quando ti saluta e poi usa i verbi in seconda persona e tu non sai più che cosa sta succedendo, perché ma questo è un amico mio o no, perché no, chiaramente noi associavamo al verbo il tipo di rapporto. Quindi è una persona che non conosci, dai la terza persona, noi la terza persona, se no la terza persona plurale, o quella singolare, o gli date il voi, ma comunque gli dai qualcos'altro. In Giappone ci sono tre lingue diverse per questo discorso, quindi figuratevi quant'è diversa la questione. Noi abbiamo fatto un mischio che non ci si capisce più niente, quindi buongiorno, come stai? Volevo dirle, calma, parliamone, no? È tutto così. Quindi, insomma, voglio dire, comincia ad aggiungere tutta una quota di ulteriori difficoltà a delle questioni che già di per loro erano complicate, perché avere a che fare con l'altro è da sempre un problema. Ok? Ci vediamo giovedì prossimo.